Allora, vogliamo partire subito. Oggi, questa sera è l'inizio, domani si terminerà l'ultima parte di questo studio, chiamiamolo così. C'è un bel titolo: rinnoviamo la nostra prospettiva profetica per il 2017, anche per oltre. Okay. Va bene, allora voglio invitare Paolo, andiamo a coglierlo come sempre, benedirti, Dio ti benedica.
Ok, no, questa serata è nata dopo due domeniche fa, quando tutto il team del viaggio in Israele è tornato e avevo iniziato a parlare un po' di questo argomento e visto che era stato di corsa, il pastore Franco mi ha chiesto di prendere un po' più di tempo per allargare un po' le cose che avevamo detto. Ok, quindi questa sera vedremo alcune cose. Chiaramente non dobbiamo aspettarci di avere le idee, cioè, tutto in ordine, domani succede questo, l'anno prossimo succede questo, non è questo l'intento, anche perché ci sono diverse prospettive, quando si mette a seguire un po' tutti gli insegnamenti profetici, specialmente in questo tempo dove ce n'è una certa nuvola, ci sono diversi ministeri che portano avanti questo, quindi si vedono le diverse la tensione che c'è tra diverse interpretazioni, quindi non esiste ancora, credo, un filo chiaro su cui abbiamo una linea comune. Ci sono delle linee generali su cui si trovano d'accordo queste persone che studiano, però ci sono ancora molte cose in sospeso. Quindi, però ci sono dei segnali, degli spunti che penso che siano utili per noi, che in particolare anche quest'anno 2017. Qualcuno ha detto recentemente che quest'anno 2017 è il più importante della nostra vita, quindi poi vedremo perché. Ok, penso che questo sia ancora il tuo, però. Okay. Quindi, spero che non ci perdiamo, spero di non perdermi io stesso, perché ci sono parecchie cose che... non vorrei che queste cose fossero registrate, perché ci sono delle cose troppo particolari e in più le cose che fanno riferimento anche delle persone, per cui non, cioè, vorrei che ci tenessimo le cose per noi, ok? Quindi se volete prendere appunti va bene, ma non faremo una registrazione ufficiale, quindi. Ok, uno degli inviti che Gesù ha fatto e diceva ai religiosi del suo tempo, e quindi dice: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, l'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli. Allora è importante che noi cominciamo a chiedere a Dio ancora di più di avere discernimento sui tempi in cui siamo, per capire dove siamo nella mappa di quello che sono gli avvenimenti, specialmente degli ultimi tempi. Siamo negli ultimi tempi, abbiamo bisogno di discernere cosa sta succedendo, cosa c'è davanti a noi e soprattutto come prepararci. Allora questa sera voglio cominciare con questo testo di Gesù, queste parole di Gesù, perché queste parole profetiche, perché hanno a che fare con questo anno 2017 in un modo particolare. E non posso abbassarlo perché è il proiettore che... Quindi dice Luca 21, 24, 31, dice: Gerusalemme sarà calpestata dai popoli o dai gentili, dalle nazioni, finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra, angosce delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Ma quando pensiamo alla generazione dobbiamo pensare all'ultimo limite che è stato dato nella Bibbia, 70 anni, dice la maggior parte vive 70 anni, oltre qualcuno arriva a 80, eccetera. Quindi se vogliamo pensare a una generazione pensiamo sui 70 anni. Ora, dei segni più importanti che noi abbiamo a livello profetico chiaramente è il popolo di Israele. E quindi quando soprattutto quello che riguarda Israele riguarda Gerusalemme. E questo primo versetto che abbiamo letto è estremamente importante, perché dice Gerusalemme sarà calpestata dai popoli e dai gentili finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Quindi c'è stato tutto un periodo che sappiamo, dal 70 d.C. Gerusalemme è stata distrutta, è stata presa dai Romani, poi è stata presa da tanti altri, e quindi il popolo di Israele ha perso completamente la città di Gerusalemme, conclusa la terra di Israele. Ma qualcosa di particolare è successo 50 anni fa, quindi questo è importante, il 7 giugno 1967, perché Gerusalemme è stata riconquistata completamente, quindi Israele verso una parte è stata conquistata anche da parte ovest, e quindi tutto Gerusalemme è diventata sotto il governo di Israele, salvo un piccolo territorio, cioè la spianata del Tempio e tutto quello che riguarda la spianata del Tempio, quindi le moschee eccetera, che è rimasto, rimane ancora sotto il governo giordano. Quindi non è vero che gli ebrei non possono neanche andare a pregare sulla spianata del Tempio e non possono andare più di un certo numero di persone. Quindi ci sono... Diciamo che c'è un compimento di questa parola che abbiamo visto il 7 giugno 1967, ma non è ancora, se vogliamo, completo. Possiamo dire che è l'inizio di questo tempo, della fine del tempo dei gentili, ok? Quindi è un primo passo. Quindi voglio dire che siamo arrivati comunque a questo periodo che è la fine del tempo dei gentili, cioè il tempo, poi leggiamo in Romani, che Dio ha dato ai non ebrei di accettare la grazia, di accettare il Messia. Questo tempo è un tempo limitato, e questo tempo limitato che è stato dato, sono quasi 2000 anni, terminerà dal momento in cui Gerusalemme sarà ritornato sotto il controllo di Israele, ok? Quindi il 7 giugno di quest'anno 2017 è stato il 50° anniversario della conquista di Gerusalemme, quindi un giubileo, e nella Bibbia un giubileo ha sempre un significato perché porta a qualcosa di particolare. È sparito tutto, non so perché. Ok, ritorno. Quindi è stato un avvenimento importante, è stato festeggiato un po' prima, è stato festeggiato a maggio con questa grossa celebrazione che avete visto, quindi è una data estremamente importante. Ci rendiamo conto, dobbiamo renderci conto cosa vuol dire questo per il popolo di Israele dopo 2000 anni, okay, che è stato lontano dalla sua nazione, lontano dalla città, la città è stata separata, ci sono stati diversi problemi, quindi il giorno della conquista di Gerusalemme è stato un giorno particolare, è giusto un video di questo giorno del 7 giugno 67, quando Israele è entrato una parte vecchia di Gerusalemme. Dopo 2000 anni hanno avuto l'accesso almeno a quello che è il muro del pianto. Questo è un segno importante, quindi siamo in un anno particolare, 50° anniversario, giubileo di Gerusalemme. Gerusalemme, la maggior parte della città, quindi non è più sotto il governo dei gentili, delle nazioni, ma è sotto il governo di Israele, e non c'è nessuno che glielo toglierà. Amen. E ancora una volta in questi giorni è stato proclamato a Knesset che Gerusalemme rimarrà per sempre la capitale di Israele. E questo ha a che fare con la fedeltà di Dio e con quello che Dio ha sempre detto del suo popolo, la citazione in alto che non si legge, il Salmo 105, dal versetto 8-11. Egli si ricorda per sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece con Abramo, del giuramento che fece Isacco, che confermò a Giacobbe con un statuto, a Israele come un patto eterno, dicendo: ti darò il paese di Canaan come vostra eredità. E in Genesi dice: stabilirò il mio patto fra me e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione, sarà un patto eterno, per il quale io sarò il tuo Dio e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Cana, in possesso perenne, e sarò loro Dio. Quindi c'è un impegno da parte di Dio, Israele è un'eredità che Dio ha stabilito, non gliel'ha mai tolta, non è perché in questi 2000 anni non ci sono stati che Dio ha dimenticato il suo patto, ha detto che è un patto eterno e questa terra, quindi inclusa Gerusalemme, sarà sempre l'eredità che appartiene al popolo di Israele e a nessun altro. Okay? Questa è una cosa importante che dobbiamo fissarci, perché oggigiorno abbiamo tanta confusione, anche attraverso i media c'è molta confusione a questo riguardo, e purtroppo ci sono anche molti credenti che hanno confusione e che sono contro Israele, come se Israele non avesse diritto di essere sulla sua terra. Se non ci fosse se Dio non avesse mantenuto questo patto, allora potremmo avere dei dubbi anche noi sulla fedeltà di Dio. Se Dio non fosse stato fedele, non avesse risposto, avesse dato questa risposta a Israele, anche noi avremmo dei dubbi su tutto quello che Dio ha detto nella sua parola per noi. Ma Dio è un Dio fedele e mantiene il suo patto e le sue promesse per sempre. Okay? Quindi il popolo di Israele per noi è un segno particolare per capire i tempi in cui noi siamo. Una cosa veloce che volevo ancora mettere, che quando si parla di profezia biblica si fa sempre riferimento, l'abbiamo detto altre volte, lo ripeto giusto per essere in chiaro, si fa sempre riferimento a quello che è il calendario biblico o il calendario del popolo di Israele, che è quello biblico, quello che Dio ha dato, perché tutte le profezie bibliche hanno una cadenza che segue non il nostro calendario gregoriano ma il calendario biblico. Quindi questo è un po' riassunto. Nel calendario ebraico ci sono due calendari, se vogliamo. Uno è il calendario civile, quello con cui erano calcolati gli anni prima dell'inaugurazione della Pasqua, che troviamo in Esodo 12, poi c'è l'anno religioso, dove invece l'inizio dell'anno religioso è cambiato. Quindi nell'anno civile sì, è il mese, è il primo di Tishrei, quello che oggi si chiama Rosh Hashanah, normalmente cade tra settembre e ottobre. Mentre nell'anno religioso il primo mese è il mese di Nisan, cioè il mese dove c'è la festa della Pasqua. Quindi, secondo il calendario biblico, noi siamo nell'anno 5777, che di per sé ha tutto un suo significato. Il 5 rappresenta la grazia, il 777 la perfezione di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, cioè vuol dire un sacco di cose, ma non è questo il tema ancora. L'altra cosa è che nel calendario biblico ci sono, purtroppo un po' sbiadita, non so perché, ma ci sono delle feste che sono le feste bibliche, le feste ebraiche, ci sono le feste di primavera e le feste di autunno che vanno insieme sempre al periodo della raccolta, quindi sono delle feste per celebrare degli avvenimenti importanti che hanno a che fare con la vita agricola, ma hanno un significato profetico, sia per quanto riguarda il passato e il futuro. Per esempio le feste di primavera, quindi la Pasqua, la festa di pani azimi, delle primizie, e la festa del Pentecoste hanno un significato profetico di quello che Dio ha fatto, per ricordare quello che Dio ha fatto, quindi l'uscita dall'Egitto, Dio che parla al Monte Sina e via di seguito, e ha avuto nel passato anche un aspetto profetico, perché profetizzavano la prima venuta di Gesù, quindi la Pasqua, Gesù che è crocifisso, la festa delle primizie, quindi la risurrezione di Gesù, la Pentecoste, discesa dello Spirito Santo. Quindi tutti questi avvenimenti particolari sono caduti esattamente in giorni delle feste ebraiche. Poi ci sono delle feste dell'autunno, che sono un po' sbiadito, mi dispiace, la prima di queste feste è Rosh Hashanah, che è l'inizio dell'anno civile, che però prepara in 7 giorni in seguito alla festa l'altra festività, che è Yom Kippur, quindi il giorno in cui del Gran Perdono, dove il sommo sacerdote entra nel luogo santissimo per la purificazione dei peccati di tutto il popolo. E dopo Yom Kippur c'è la festa di Sukkot, quindi la festa delle capanne, chiamata anche la festa delle nazioni, la festa delle luci, che è l'unica, che è la festa che prepara anche il nuovo periodo di raccolta, e la festa delle capanne sarà l'unica festa che rimarrà durante il millennio in cui tutte le nazioni dovranno celebrare. Quindi anche qui ci sono delle date, ci sono dei momenti specifici, e anche queste feste hanno un significato profetico chiaramente per il futuro. Quindi non abbiamo il tempo di sfrontarlo, l'abbiamo fatto alcuni anni fa anche qui, ma anche queste feste comunque hanno un significato profetico, e quindi dobbiamo mantenerle davanti come qualcosa di significativo per i tempi che vengono. Per quanto riguarda il calendario di quest'anno, 2017, anno 5777 ebraico, cosa che ci sta ancora davanti, sì, la Pentecoste, Shavuot, che sarà maggio 31, quel 31 maggio, fine, è già stato, cioè ci sarà quindi Rosh Hashanah, la festa delle trombe, il 21 e 22 settembre, perché Rosh Hashanah è su 2 giorni, non su uno solo, per motivi di calcolo della luna comunque. Poi c'è la festa di Yom Kippur, quindi 30 settembre, e la festa di Sukkot dal 5 all'11 ottobre, ok? Ora, quando parliamo di profezie, abbiamo detto, è importante quello che è l'atteggiamento nostro nei confronti del popolo di Israele, e quello che noi come Chiesa dei Gentili dobbiamo vivere in relazione con quello che è proprio di Israele, perché questi due aspetti, questa relazione è estremamente importante per quello che noi stiamo vivendo e per quello che noi vivremo, ok? Quindi è importante che ci chiariamo su quella che è la posizione che Dio vuole che noi abbiamo riguardo al popolo di Israele. Quindi ci leggiamo un attimo Romani, perché poi ci lavoriamo un attimo sopra per alcuni aspetti, in particolare per quello che riguarda l'anno 2017, perché ci sono delle cose che sono avvenute e che stanno avvenendo. Allora, voglio leggere questi brani. Il primo, che probabilmente non vedete, Romani 9, 4, 5. E l'Apostolo Paolo che parla e scrive ai Romani, quindi noi particolarmente interessati, perché i Romani eravamo noi e siamo noi, e ricorda che gli Israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Cosa vuol dire? Che tutto quello che noi abbiamo oggi, attraverso la parola di Dio, attraverso quello che Gesù ha fatto, è grazie agli ebrei, perché Dio si è rivelato al popolo ebreo innanzitutto. Okay? La Chiesa primitiva era fatta di ebrei. Gli apostoli erano ebrei, Gesù era e rimane ebreo, tutti gli scrittori di tutte le letterature del Nuovo Testamento erano ebrei, l'unico dubbio è su Luca, ma sembra che anche su quello i dubbi siano tolti, quindi tutti gli scritti della Bibbia sono di autori ebrei, quindi più di così, cioè Dio si è rivelato a loro, questo è estremamente importante. Ok? Poi dice, siccome già dall'inizio di quel periodo c'erano dei problemi anche qui tra i gentili e gli ebrei, che ha cominciato subito a avere subito i problemi, l'Apostolo Paolo deve affrontare questo tema, quindi lo affronta in questo capitolo 11 in particolare, e dobbiamo riflettere in questo. Dio, poi vi spiego perché. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita della discendenza d'Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che ha riconosciuto già da prima. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia, come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita? Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia non è più per opera, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Come è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere, orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedono, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico: sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo. Ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri, cioè a noi, per provocare la loro gelosia. Cioè vuol dire che noi abbiamo ricevuto la grazia, vivendo quello che è la grazia, noi dovremmo provocare il proprio di Israele alla gelosia nei confronti di Gesù stesso. Cioè, sembra un controsenso, ma questo è quello che Dio si aspetta e si sarebbe aspettato dall'inizio da noi. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, cioè noi, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi stranieri, in quanto sono a posto degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione, se non un rivivere dai morti, o ho messo un revival, cioè la loro riammissione, se il loro ripudio ci ha portati ad essere riconciliati con Dio attraverso Gesù, cosa porterà la loro riammissione, se no, come una risurrezione dai morti, c'è un risveglio, un revival, ok? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità, e tu rimani stabile per la fede, non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, perché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura, e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Siamo di nuovo a quello che Gesù ha detto, ok? Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion e allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa di loro padre, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché per la misericordia voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti rinchiuse tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Ok? Allora ho ripreso il versetto 24. Se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura, che sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanti più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo, ok? Questo è importante perché ci riporta e vedremo ai tempi in cui noi siamo. Quindi, normalmente quello che si fa è esattamente quello che è stato fatto, è contro natura, perché normalmente si innesta un olivo naturale in un olivo selvatico per rendere sano l'olivo. Qui è successo esattamente il contrario. Un olivo selvatico è stato innestato su un olivo che è quello naturale, ok? Quindi c'è qualcosa va contro la natura stessa il fatto che noi siamo stati innestati in questa radice, che è la radice del popolo di Israele, poi definiamo meglio. Allora, perché l'Apostolo Paolo dice questo? Perché in effetti avevano cominciato a uscire questi pensieri contro il popolo di Israele, che si sono sviluppati attraverso i padri della Chiesa, i quali padri della Chiesa hanno cominciato a dire che gli ebrei, padri della Chiesa gentile, quando la maggior parte della Chiesa è diventata gentile, i padri della Chiesa, che erano tutti filosofi prima nel campo greco, perché sono convertiti e hanno cominciato a rifiutare tutto quello che è il pensiero ebraico, e hanno cominciato a dire che il popolo di Israele sarebbe stato tipo Origene e altri, che poi ci sono delle citazioni, ma non ho tempo, se volete leggere ci sono dei libri che parlano di questo anche in italiano, tipo quello di Michael Brown, e questi, cioè Origene, Ireneo ed altri, Crisostomo, hanno detto che il popolo di Israele è condannato per sempre perché hanno ucciso il Messia, quindi non c'è più modo di riscatto, saranno maledetti per sempre, e la Chiesa, quindi la Chiesa gentile, è diventata l'erede di tutto quello che sono state le promesse che Dio ha fatto al popolo di Israele. Quindi è iniziata questa teologia che è oggi conosciuta come la teologia della sostituzione. Cioè, vuol dire che questa teologia dice che praticamente la Chiesa gentile, quella che non include gli ebrei, è quella che ha preso tutte le eredità, non soltanto spirituali, ma tutte le promesse della Bibbia, e Israele non ha più niente da che fare, Dio l'ha messo abbandonato per sempre. Okay? Da qui sono sviluppate diverse teologie, di cui siamo infetti ancora oggi, anche se non ce ne rendiamo conto. Cioè, ogni volta che manifestiamo una forma di antisemitismo o antiebraismo oggi, stiamo dimostrando che funzioniamo secondo la teologia della sostituzione. Comunque tutto questo ha portato a quello che è la storia, la persecuzione degli ebrei, a cominciare dalla Chiesa, quindi molto presto hanno cominciato a essere perseguitati. Gli ebrei, è stato detto, se voi volete essere accettati, voi dovete rinunciare alla vostra cultura ebraica, dovete rinunciare praticamente alla vostra identità ebraica e battezzarvi, diventare cristiani, ok? All'inizio cattolico e poi anche gli altri. Quindi se non lo facevano, o erano allontanati, o erano uccisi, o erano comunque perseguitati, accusati di deicidio e via di seguito. Cioè, prima di arrivare a Hitler, c'era già più di 1000 anni prima, c'erano già i marchi gialli messi sugli ebrei, o un corno sulla testa, quindi... ed erano disprezzati soprattutto nel giorno di Pasqua, perché tra l'altro dicevano anche che gli ebrei uccidevano i bambini dei cristiani per usare il sangue nelle loro cerimonie di Pasqua. Quindi tutto questo è arrivato fino alla Riforma. Lutero ha fatto la stessa cosa, all'inizio pensava di potersi basare sugli ebrei per la riforma che voleva portare, gli ebrei ha detto che loro non interessava questo, quindi anche lui ha detto che gli ebrei non erano delle persone umane, non avevano il diritto di vivere in questo mondo, soprattutto di vivere in mezzo a noi, non avevano il diritto di avere un lavoro e io di seguito. E il fatto che gli ebrei fosse tolta la possibilità di lavorare, l'unica risorsa che trovavano chiaramente è quella del denaro e del prestito in denaro, ok? Poi si dice gli ebrei sono degli usurai. Gli abbiamo tolto tutte le possibilità, l'unica cosa che avevano era quello che le loro risorse, quindi le facevano fruttare. Quindi siamo arrivati all'inizio della Chiesa, torniamo un attimo indietro, chiaramente c'era un misto di ebrei che avevano accettato il Messia ed ebrei gentili, ok? Quindi c'erano ed ebrei e cristiani gentili, quindi c'erano, se vogliamo, tre categorie: c'erano gli ebrei tradizionali che non avevano rinunciato, non avevano riconosciuto il Messia, gli ebrei messianici che avevano conosciuto il Messia e i cristiani gentili convertiti a Gesù, ok? Chiaramente l'anti-ebraismo, l'antisemitismo ha messo fuori tutto quello che era ebraico, quindi anche gli ebrei messianici non avevano diritto, per rimanere nella Chiesa gentile dovevano rinunciare alla loro cultura ebraica, tutto quello che era la loro cultura, che è una cultura biblica, è la cultura come fosse la nostra cultura italiana degli spaghetti e la pizza, cioè loro hanno una cultura molto più ricca di questo, ma dovevano rinunciarci se volevano rimanere nella Chiesa. Oggi abbiamo praticamente tre tipi di chiese in questo momento, perché le chiese, a partire dal 1800 e qualche cosa, degli ebrei messianici sono sempre esistiti, anche se sono rimasti nascosti chiaramente per la persecuzione, ma a un certo punto hanno cominciato a riunirsi insieme e tutto è esploso, in particolare nel 1965-1967, guarda caso in concomitanza del fatto che Gerusalemme è stata riconquistata pienamente, con il movimento Jesus People, quando tutti gli hippie che trovavano California drogati e via di seguito sono stati toccati dallo Spirito Santo, c'è stato un risveglio in mezzo di loro, e in mezzo a questi Jesus People c'era una gran parte di ebrei, E questi ebrei che hanno accettato Gesù come Messia, chiaramente hanno voluto mantenere la loro cultura, quindi hanno cominciato a trovarsi insieme e sono nate le prime chiese messianiche. Oggi sono diverse organizzazioni di chiese messianiche che si stanno moltiplicando in tutto il mondo. Okay? Quindi oggigiorno abbiamo adesso tre tipi di chiese. Abbiamo le chiese delle nazioni che rimangono nella teologia della sostituzione, cioè quelle chiese che ritengono che abbiamo di aver ricevuto tutte le promesse di Dio per Israele, che Israele non ha nessuna, che la Chiesa gentile ha ricevuto tutte le promesse, che Israele non ha niente a che fare, e tutta la storia, quindi vedremo anche l'aspetto profetico di questi tempi, Israele non c'entra niente. C'entra solo per una parte, cioè nel senso, vabbè, ci torno dopo. Le Chiese delle nazioni che hanno rinunciato a questa teologia e si sono avvicinati di nuovo a Israele, di cui penso, spero che facciamo parte, se non lo facciamo dovremo farlo, poi faremo qualcosa alla fine della serata, e poi ci sono le chiese messianiche. Quindi in questo momento ci sono questi tre tipi di chiese che funzionano nello stesso modo. Che funzionano allo stesso tempo, contemporaneamente, scusate. Avevo fatto vedere nel passato che, per esempio, nella cattedrale di Strasburgo, ma ce ne sono altre, ci sono all'ingresso laterale della chiesa di Strasburgo quello che è l'immagine della teologia della sostituzione, perché da un lato c'è l'immagine della chiesa con la corona che sta in piedi, vestita in un modo elegante, eccetera, in una posizione di vittoria. Dall'altra parte della porta invece c'è Israele che ha gli occhi bendati, perché non ha riconosciuto il Messia, ha una freccia che è spezzata, quindi ha perso la sua autorità, chiaramente in una posizione di umiliazione. Okay? Questo è il simbolo chiaro della teologia della sostituzione. Ora, questa è la cattedrale di Strasburgo, abbiamo fatto le foto, proprio c'eravamo anche là, ma ce ne sono diverse nel mondo, e rappresentano chiaramente qual è la posizione della Chiesa. Queste statue sono ancora là, non sono state tolte, il che vuol dire tante cose. Okay? Ora, in tutto questo c'è un piano perfetto di Dio, poi ve lo illustro quello che abbiamo letto in Romani con delle immagini, così diventa più chiaro. Qual è stato il piano perfetto di Dio dall'inizio attraverso Gesù? Efesini 2:14-18. Questo era l'intento di Dio. Lui infatti è la nostra pace, cioè Cristo. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo, gli ebrei e i gentili, e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che l'idea di Dio è di avere un popolo unito, cioè gli ebrei convertiti e i gentili convertiti che possono essere un solo uomo nuovo in Cristo. Questo però senza togliere il colore di ciascuno. In effetti, quando a un certo punto gli gentili hanno cominciato a entrare nella Chiesa, cosa è successo? Che tutti gli apostoli e gli anziani di Gerusalemme si sono ritrovati a dire: cosa facciamo con questi gentili? Dobbiamo imporre a loro le nostre leggi mosaiche, dobbiamo imporre i nostri rituali? Si sono trovati, Apocalisse capitolo 15, e hanno detto no. Cioè, Atti capitolo 15, si sono ritrovati in questo concilio e hanno detto no, non dobbiamo mettere questo peso su di loro, perché non hanno niente a che fare con questo, cioè hanno accettato Gesù il Messia, ha dato solo tre regole: non mangiare il sangue, rendersi cura dei poveri, tre cose che non mi ricordo più. Com'è? Le vedo, ok, quindi ci hanno liberati noi gentili di entrare a far parte della Chiesa, che era Chiesa di ebrei messianici, senza dover rinunciare alla nostra cultura, e ci hanno liberati dal diventare ebrei. Diventare messianici non voleva dire diventare ebrei, ok? Quindi giudei. Quindi in effetti noi non ci è stato chiesto di adattarci a tutte le forme della loro cultura, ok? È chiaro? Ora, quando noi siamo entrati e siamo diventati maggioritari, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto esattamente il contrario. Abbiamo imposto agli ebrei di rinunciare alla loro cultura per prendere la nostra. Okay? Questo è stato l'inizio della rottura. Quando Dio ha detto, ok, ci sono due popoli che diventano uno, ma rimangono due popoli. La Bibbia dice che davanti a Dio non ci sono giudei e gentili, non ci sono maschio e femmina. Cosa vuol dire? Anche lì vuol dire che io rinuncio a essere uomo, mia moglie rinuncia a essere femmina, diventiamo tutti e due uguali. No, è la stessa cosa. Cioè gli ebrei rimangono ebrei, possono vivere tutto quello loro, i giudei possono vivere loro quello che è la loro cultura e noi viviamo la nostra, salvo quello che sono le indicazioni che Gesù ci ha dato, ok? In effetti quello che è la differenza non ha a che fare per esempio con i 10 comandamenti, perché quelli valgono per loro come per noi, ma ci sono delle altri aspetti, tutti cerimoniali, che ci sono risparmiate. Okay? Questo vuol dire che ognuno di noi ha un colore diverso e questi due colori vanno insieme, ma Dio ci vede come un popolo unico. Okay? Quindi loro hanno continuato a celebrare feste, hanno continuato a celebrare lo Shabbat e via di seguito. Okay? Non ci è stato chiesto l'obbligo di seguire questo, anche se lo Shabbat è uno dei 10 comandamenti, ma questa è un'eccezione. Ora, vorrei vedere cosa vuol dire Romani 9, 10, 11, perché è importante che noi prendiamo posizione in questo senso, soprattutto in questo tempo, che noi siamo chiari qual è il nostro atteggiamento del nostro cuore e del nostro essere Chiesa nei confronti di Israele, perché è estremamente importante per il tempo in cui noi viviamo e per quello che Dio vuole fare in questo tempo. Allora, la Bibbia parla di due ulivi, uno che è naturale e l'altro è selvatico. Quello naturale è quello che Dio ha stabilito quando Lui ha creato questo popolo ebraico in Abramo. Abramo è il capostipite di un nuovo popolo, di una nuova generazione, che è l'unica nazione al mondo che è stata originata da Dio. Tutte le altre nazioni comunque sono state originate dall'uomo, ok? Sono degli uomini che si sono ritrovati insieme ed è diventata una nazione, anche se tutte le nazioni comunque c'è un obiettivo di Dio, ma il popolo di Israele è l'unico che Dio ha scelto un uomo e ha detto tu sei il capostipite di un popolo nuovo che è il popolo di Israele. E lì è iniziato questo ulivo naturale. Allora, quando la Bibbia parla di ulivo naturale, c'è un altro brano che dice non tutto Israele è l'Israele spirituale. C'è un Israele spirituale secondo la fede di Abramo e c'è un Israele naturale che non ha a che fare con questo. Quindi, a partire da Abramo, almeno a partire da Isacco soprattutto, cominciamo a vedere due linee parallele ma diversificate e ci sono diverse separazioni. L'ulivo naturale, l'ulivo che Dio ha piantato, è quello che cresce con tutti coloro che si identificano e vivono secondo la fede di Abramo, ok? Gli altri, malgrado siano di Israele, non fanno parte in un certo senso di questo ulivo naturale, ok? L'immagine. Ci sono state diverse potature nel tempo che di quest'ulivo, di persone che sono nate come figli di Abramo, ma sono stati separati per le loro scelte. Primo è stato Ismaele, è nato da Abramo, ma Dio ha detto lui non ha nessuna parte con te e quindi nella tua eredità, quindi fuori. Primo ramo che viene tagliato dall'ulivo naturale. Poi c'è Esaù, un altro che si è separato, Dio ha scelto Giacobbe, ha scelto la linea di Giacobbe per motivi che sappiamo, per quello che Esaù è stato, e quindi un altro di questi rami che è stato troncato dall'olivo naturale. Poi ci sono stati gli idolatri, quelli che si sono allontanati da Dio e che sono dati agli idoli, che troviamo in tutta la storia, anche questi non fanno parte dell'ulivo naturale, ce ne sono diversi. Quando leggiamo la storia, soprattutto di re, di cronache e via di seguito, vediamo che c'è tutta una parte del popolo di Israele che si dà all'idolatria, che abbandona Dio. Okay? Anche questi non fanno parte dell'ulivo naturale. Poi ci sono quello che Romani dice, i giusti in se stessi, cioè quelli che non hanno accettato la giustificazione in Cristo Gesù, ma che si ritengono giusti per obbedienza alla legge, cioè quelli che quando Gesù Messia è venuto non l'hanno accettato, non l'hanno ricevuto come Messia, a partire dai farisei e tutti gli altri. Anche questi, dice Paolo ai Romani, sono stati troncati dall'ulivo naturale. Quindi quello che rimane, rimane tutti quelli che, qual è l'allungamento di questo ulivo naturale? Gli ebrei messianici, cioè quelli che hanno accettato Gesù il Messia, a partire dai discepoli, poi i 3.000 che sono convertiti a Gerusalemme, poi gli altri 5.000 e via di seguito, questi ebrei che hanno accettato il Messia sono quelli che fanno parte ancora di questo ulivo. Okay? Quindi questo è l'ulivo naturale. Quindi alcuni rami sono stati troncati dell'Apostolo Paolo a causa della loro incredulità, anche se comunque, secondo natura, fanno parte dell'ulivo, ma solo nell'aspetto carnale, non nell'aspetto spirituale. Quindi, l'ulivo naturale è il ramo troncato dell'ulivo, quindi questo l'abbiamo visto. Quindi l'Apostolo Paolo dice, come ai tempi di Eliseo, anche oggi Dio si è messo a un rimanente, 7.000, dice con Elia, che non hanno piegato, con Elia, che hanno piegato. Con Elia, ha detto 7.000 non hanno piegato il ginocchio sotto Baal, c'è un rimanente, dice l'Apostolo Paolo, anche oggi c'è un rimanente che ha accettato la grazia, quindi sono gli ebrei messianici della Chiesa primitiva, ok? Quindi loro fanno parte, questo residuo che è rimasto e che sta ricrescendo in questi giorni, che è quella che è diventata oggi la Chiesa messianica, quindi loro fanno parte dell'ulivo naturale, sono innestati là, perché loro padre è Abramo. Allora, cosa è successo a noi? Che noi siamo stati accettati per grazia e contro natura siamo stati innestati sull'ulivo naturale. Noi siamo stati innestati, quindi vuol dire, come abbiamo letto il Apostolo Paolo, è la radice che ci porta, non noi che portiamo la radice. Quindi la linfa vitale di quello che è tutta l'opera di Dio, la rivelazione, eccetera, eccetera, sta nell'ulivo naturale. E noi lo riceviamo per via intermedia, mediata, dall'ulivo naturale che sono gli ebrei messianici fino ad Abramo. Okay? Ed in questo modo che dice in Galati che anche noi, essendoci rivestiti di Cristo, siamo diventati figli di Abramo, ma contro natura, nel senso lo siamo diventati per innesto, non perché noi siamo la radice. Okay? Quindi noi siamo un braccio. Siamo stati all'inizio un braccio che era innestato nell'ulivo naturale, ma l'ulivo naturale che porta tutto il resto. La linfa, la rivelazione, la comprensione, e viene da questa linfa spirituale che è tutta l'eredità spirituale, che non è solo la parola scritta, ma è l'eredità spirituale che c'è nel DNA spirituale dell'ulivo naturale. Okay? C'è un DNA spirituale, c'è una rivelazione. Gli ebrei messianici hanno una rivelazione della parola di Dio, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, che noi non abbiamo in modo naturale, perché non fa parte di noi, ma abbiamo bisogno di riceverlo da loro. Questo ci torniamo. Quindi questo sarebbe stato l'ulivo che avrebbe dovuto crescere, anche se i rami della Chiesa gentile erano più numerosi, questo non voleva dire che la Chiesa gentile era per conto suo, ma doveva continuare ad essere radicata nell'ulivo naturale, quindi avere la rivelazione o il pensiero, quello che si dice oggi, il pensiero ebraico, cioè il pensiero di Dio, il modo di guardare le cose, di interpretare le cose secondo il pensiero di Dio. Purtroppo, con la teologia della sostituzione, la Chiesa gentile si è staccata dall'ulivo naturale e si è separata dicendo noi non abbiamo bisogno di voi, noi viviamo da noi stessi. E questa è stata la più grande tragedia, anche perché staccandoci dall'ulivo naturale e quindi dal pensiero ebraico e da tutto quello che è la sorgente spirituale che c'è nel popolo ebraico secondo la fede di Abramo, abbiamo cominciato ad agganciarci ad un altro pensiero, cioè il pensiero greco, il pensiero razionalista, separato da tutto quello che è soprannaturale. E dal momento che la Chiesa gentile si è tagliata fuori dall'ulivo naturale, lo Spirito Santo, arrivederci. Ok? Perché ha detto, ok, ha chiuso il rubinetto, voi ce la fate da soli, voi pensate tutto con la vostra mente. Tommaso d'Aquino ha detto che alla caduta l'unica parte dell'uomo che non è stata toccata dalla caduta è la mente, la ragione, per cui noi con la ragione nostra, indipendente da Dio, possiamo arrivare a capire le cose di Dio. Questo è il pensiero greco. cioè lui non è arrivato a quel limite, ma da lì si è sviluppato nel razionalismo, quello che è diventato il razionalismo francese, che è quello il capossibile, cioè è cominciato qui in Italia, ma i francesi l'hanno sviluppato bene, e tutto quello che ci influenza ancora oggi, ecco che la teologia di sostituzione ci influenza, è che oggi abbiamo ancora una forte difficoltà ad entrare in tutto quello che è soprannaturale, perché il pensiero greco ce lo impedisce. E se oggi non riusciamo a vivere pienamente quello che è lo soprannaturale di Dio, è perché noi siamo ancora influenzati, avvelenati da una visione che è una visione greca, che è solo una visione materialista e razionalista. E noi ci siamo pieno dentro. Anche se io oggi dico, io accetto il popolo di Israele, ma dobbiamo sapere che abbiamo un'infezione dentro che dobbiamo togliere e sradicarla se noi vogliamo entrare in quello che Dio ha in questo momento. Quindi abbiamo bisogno, come vedremo, di una riconciliazione, essere riconciliati con la nostra radice, cioè accettare che noi non dipendiamo da noi stessi, non dipendiamo dal pensiero ebraico, ma noi dipendiamo da questo, dobbiamo essere uniti all'ulivo, cosa ho detto? Che non dobbiamo più dipendere da noi stessi, dal nostro razionalismo, ma dobbiamo cominciare, quindi abbandonare il pensiero greco, ritornare alla nostra radice ed accettare di entrare di nuovo e far parte di questo ulivo naturale, sapendo che è l'ulivo naturale che ci porta e non noi che lo portiamo. Quindi quello che Dio ci sta chiedendo in questi ultimi tempi, che abbiamo cominciato a vivere, almeno noi Gioventù in Missione abbiamo cominciato a vivere almeno 20 anni fa, forse di più, abbiamo cominciato a fare tutti questi domande di perdono, richieste di perdono, riconciliazione, riconciliarsi con l'ulivo naturale, l'abbiamo già fatto 20 anni fa, ok? Però è quello che Dio vuole accelerare in questi tempi, noi dobbiamo riconciliarci con le nostre radici. Quindi oggigiorno abbiamo un motivo in più, perché questo ulivo naturale si sta manifestando di nuovo attraverso la Chiesa messianica che sta crescendo. Anche lì dobbiamo fare attenzione, perché diverse chiese messianiche hanno abbandonato di nuovo il Messia e sono tornate alla legge. Abbiamo degli amici in Belgio che hanno avuto una sofferenza grave, perché si sono uniti a una chiesa messianica che all'inizio credeva ancora in Gesù, adesso non crede più in Gesù come Messia, e sono tornati, dicono, sì, però in effetti sono ritornati pienamente alla legge e vivono di nuovo secondo la legge. Quindi questi nostri amici hanno avuto una sofferenza non indifferente. Ora, questo è quello che Dio... Come? Ah, e ce ne sono altri, cioè voglio dire, purtroppo è qualcosa che... C'è sempre una lotta anche qui, cioè è una guerra spirituale, quindi il nemico non vuole. Ok, quindi questo è quello che Dio vuole, la riconciliazione, noi siamo di nuovo innestati, viaggiamo insieme, e poi l'Apostolo Paolo dice che anche quei rami che sono stati troncati, un giorno, quando accetteranno il Messia, saranno innestati. Ma dove? Non nella Chiesa gentile, e vedrete questo è importante per quello che diremo tra oggi e domani, perché stiamo entrando in un tempo di seduzione incredibile, che sembra buona, ma in effetti è contrario a quello che stiamo dicendo, ok? Israele che si converte al Messia, ancora succederà in futuro attraverso tribolazione, poi ne vediamo, ma dove saranno innestati? Saranno innestati sul loro proprio ulivo, non sulla Chiesa gentile, ok? Ma di nuovo in questo ulivo, dove ci sarà una Chiesa messianica, chiaramente, e dove c'è una Chiesa gentile che è uscita dalla teologia di sostituzione e si è riconciliata con le sue radici. Quindi arriveremo a quello che è la Chiesa finale o ulivo completato, in cui ci saranno cristiani gentili innestati sull'ulivo naturale, dove ci sono gli ebrei messianici, e anche Israele che sarà unita. Questa sarà la Chiesa finale, che è quella che... quelli che sono venuti al Messia, questa sarà la Chiesa che farà parte della Nuova Gerusalemme, ok? Ma rimane il tronco e la radice rimane sempre la stessa, ok? È importante questo per quello che diremo dopo, poi acceleriamo un attimo, ma se non abbiamo chiaro questo non capiamo tutto il resto, anche quello che sta succedendo a livello spirituale proprio in quest'anno, poi ne parliamo. Quindi un'altra immagine è questa, l'uomo nuovo, ognuno di noi, innestati in Cristo Gesù, anche noi gentili, diventiamo figli di Abramo per grazia, e diventiamo figli di Dio, ma anche figli di Abramo secondo questo ulivo naturale, in Cristo Gesù. In Cristo Gesù noi siamo innestati, solo in Cristo Gesù siamo innestati. Lui è la connessione. Gesù ci permette di fare questo innesto, ok? Quindi l'abbiamo detto prima. Devo farlo questo o non devo farlo? Ok. Allora, questo ci porta a un altro aspetto molto importante. So, stasera vi faccio lavorare, ma vedrete che è estremamente importante che noi ci chiariamo queste cose, al di là di dire cosa succede domani. Ma abbiamo bisogno di chiarezza per definire dove noi ci troviamo, qual è la nostra prospettiva, perché in base alla prospettiva che noi abbiamo prenderemo le decisioni in tutte le cose che ci stanno venendo davanti, che ci vengono offerte. La visione che noi abbiamo del mondo, della nostra vita e del nostro futuro ci farà fare delle scelte in bene o in male. Quindi è importante che ci capiamo dove siamo. Allora, da tutte queste teologie sono nate quattro diverse interpretazioni del millennio. Allora, cos'è il millennio? Ci facciamo un breve... Allora, Chiesa gentile, Chiesa messianica, Israele rifiuta il Messia come nazione, non come rimanente. Si apre in questo tempo un tempo chiamato il tempo dei gentili, in cui Dio vuole permettere che tutti nel mondo possano essere salvati. 2000 anni, quindi è stato messo da parte Israele per un tempo per permettere a noi gentili di entrare, ma dice che questo tempo finirà e ci saranno altri avvenimenti. In Daniele parla degli ultimi 7 anni su questa terra, della tribolazione, della gran tribolazione, e alla fine di questi 7 anni, che saranno gli ultimi di questi tempi, Gesù tornerà per distruggere tutte le nazioni che saranno andate contro Gerusalemme e per prendere e buttare nell'inferno la bestia e il falso profeta, e Satana sarà legato per 1000 anni. In questi 1000 anni Gesù regnerà a Gerusalemme, questa è una delle interpretazioni, comunque già, ma ve la dico come la credo. Gesù si siederà sul trono nel Tempio di Gerusalemme, il quarto Tempio, non il terzo, sarà un quarto Tempio, il terzo è quello che vogliono costruire tra poco, quindi sarà un quarto, il quarto Tempio, quindi ripulito, ristrutturato, e il Messia si siederà e governerà il mondo per 1000 anni, e tutte le nazioni dovranno andare a rendergli omaggio ogni anno durante la festa delle capanne, e tutte le nazioni che noi si presenteranno non saranno... saranno maledette, la pioggia non cadrà su di loro, via di seguito. Dopo i 1000 anni in cui Satana è legato, quindi ci sarà una pace, una giustizia per 1000 anni sulla terra, Satana sarà stata data alle nazioni che sono rimaste la possibilità di capire cosa vuol dire vivere sotto il regno di Cristo. Dopodiché ci sarà di nuovo una scelta, Satana viene slegato dopo i 1000 anni, Satana raduna di nuovo tutte le nazioni contro, non solo contro Gerusalemme, ma contro il Messia che è a Gerusalemme, saranno completamente distrutti. Giudizio finale, la nuova Gerusalemme, nuovi cieli, nuova terra, Gerusalemme celeste che scende sulla terra, la presenza di Dio in mezzo agli uomini, eccetera, eccetera. Okay? Quindi il millennio è un periodo di 1000 anni che la Bibbia parla di giustizia, ma anche qui abbiamo 4 interpretazioni diverse. E in base a queste 4 interpretazioni interpretiamo quello che sta succedendo oggi in un modo diverso. Vado veloce, faccio con uno schemino che è più facile, perché questo, ogni interpretazione ha un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, evidentemente. La prima prospettiva, che è quella in alto, si chiama il premillenarismo post-tribolazione, il che vuol dire? Vuol dire questo, che c'è un periodo di millennio che tutti noi vivremo, c'è la venuta di Cristo alla fine di questo periodo di tribolazione di 7 anni, Gesù ritorna, rapimento dei santi che ritornano immediatamente con Gesù e inizia il millennio, come abbiamo detto prima, e alla fine l'ultimo giudizio, dopo il millennio. Qui Israele è la Chiesa è il compimento di Israele. Rimane il fatto che la Chiesa è quella che completa quello che Dio ha dato ad Israele, quindi in parte è ancora in questa teologia delle situazioni. Poi c'è il premillenarismo post-tribolazione dispensazionalista, che dice che la Chiesa viene rapita prima dei 7 anni della tribolazione, c'è la tribolazione. La tribolazione ci sono diverse cose che succedono. Chiaramente durante il periodo, la periodo di tribolazione dura 7 anni, 3 anni e mezzo finali sono la grande tribolazione. Alla fine Gesù torna sulla terra quando Gerusalemme è conquistata, e lì in quel momento l'Israele che non si è convertito riconoscerà il Messia come colui che lo hanno crocifisso. Però a quel tempo rimarrà solo un terzo del popolo di Gerusalemme, perché l'altro di Israele, perché gli altri 2/3 saranno distrutti. Quindi periodo difficile, questo la Bibbia dice. E questo Israele, la Chiesa, in questo caso questa visione vede la Chiesa e Israele come due identità distinte con due piani redentori individuali, cioè c'è la Chiesa, c'è un piano per la Chiesa gentile e c'è un piano per Israele, okay? Come popolo. Poi c'è il postmillenarismo. Il postmillenarismo dice questo: in effetti non ci sarà questa grande tribolazione, ci saranno dei tempi difficili, e il millennio sarà giusto una continuazione di quello che stiamo vivendo, cioè la Chiesa stabilirà il regno di Dio sulla terra, e quando sarà stabilito Gesù scenderà e regnerà sulla terra per 1000 anni. Comunque in questo momento molte delle chiese moderne pensano in questo modo, cioè pensano che la Chiesa di questi ultimi tempi stabilirà il regno di Dio sulla terra, quando il regno di Dio sarà stabilito sulla terra Gesù tornerà per regnare su qualcosa che è già stato fatto. Ci vuole un bel coraggio a pensarlo, ma comunque lo pensano, e non vi sto a dire, ci sono delle grosse chiese oggi cristiane, evangeliche, che credono a questo. Quindi anche qui la Chiesa è il compimento di Israele. C'è un piano di Israele, ma non ha un piano per se stesso, ok? Le due cose sovrappongono. Israele rientra in quello che è il piano della Chiesa. Si converte e viene a far parte della Chiesa che esiste già, è quella che ha portato il regno. Okay? Quarta ed ultima, si chiama amillennialismo. Questa posizione dice che il millennio non esiste in se stesso come qualcosa di concreto, ma è un modo di pensare, vuol dire un lungo periodo. E il lungo periodo è quello che servirà alla Chiesa per arrivare fino alla fine dei tempi. Non ci sarà un ritorno di Cristo con rapimento e via di seguito, ma ci passiamo direttamente ad Apocalisse capitolo 21, nuovi cieli e nuova terra, nuova creazione e via di seguito. Quindi non esiste il millennio come abbiamo detto prima, non esiste il regno di Cristo sulla terra, non esiste tutta questa parte, non so dove la mettono, ma non esiste. Passiamo subito al giudizio finale, nuovi cieli e nuova terra. Israele è la Chiesa, è il compimento escatologico di Israele, quindi non esiste un piano di Dio specifico per Israele. Questo è assolutamente in questo senso, cioè la Chiesa è tutto, Israele ha solo il popolo di Israele convertito, vuol dire che viene a far parte di questa grande Chiesa che vivrà e stabilire anche questo, il regno su questa terra, e quindi prima che Gesù torni per il giudizio di quelli che non ci sono entrati, ok? L'amillennialismo è tipico della Chiesa Cattolica perché segue la dottrina di Sant'Agostino ed è ancora su questo schema. E questo ci dice parecchie cose, ma ne parleremo domani di questo. Però è importante, molte chiese, è importante sapere quale prospettiva è la nostra. Allora, non credo nell'amillennialismo perché la Bibbia è chiara, parla di un millennio, parla molto chiaro di questo, parla della grande tribolazione, eccetera, eccetera, ci sono dei passi. Quindi anche questa teologia è nata in un momento di contrasto, Agostino ha uscito questa cosa in un certo momento, ma è diventata, è diventata una teologia di base che funziona ancora oggi. E si è formulato questo, e domani mattina spero di entrare in questo, ok? Se ci riesco. L'interpretazione millenarista non prevede alcun piano specifico di Dio per Israele, quindi anche Gerusalemme non ha un piano specifico per Israele. Gerusalemme è una meta di ognuno, tutti la vogliono per se stessi, cristiani, musulmani ed ebrei. E nel pensiero millenarista, a millenarista, chiaramente Gerusalemme non è degli ebrei, è di tutti. Non so se l'avete già sentito ultimamente questo. Gesù non regnerà da una Gerusalemme fisica sulla terra, capitale di un Israele restaurato, ma solo nella Gerusalemme celeste, quindi non c'è nessun piano di restaurazione in effetti quello che Israele sta facendo adesso non ha nessun senso, perché tanto loro dicono, perché Gerusalemme non avrà mai un posto principale, solo la nuova Gerusalemme, non questa. E quindi l'interpretazione in cui la trilogia di sostituzione è più evidente. La Chiesa tradizionalmente gentile è quella che contiene tutto, incluso gli ebrei che accetteranno il Messia. Quindi una Chiesa che annulla un patto specifico di Dio con Israele, per me non è la Chiesa di Dio. Punto. È evidente la conclusione. Ok? È chiaro fino a qui. Cosa sta succedendo in questo 2017? Perché siamo sul punto in cui tutte queste cose cominciano ad avere un significato molto importante. Allora c'è una cosa, e veniamo alle cose positive, che è successa il 30 maggio 2017 in occasione di Pentecoste, quindi qualche giorno fa. Voglio prima di parlarne voglio fare una prospettiva. Questo non l'ho letto. Questo Vangelo, dice Gesù, del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi, cosa vuol dire? Che quando il Vangelo raggiungerà l'estremità della terra, è la fine. Un'altra cosa che ho detto prima, arrivare l'Evangelo a tutta la terra vuol dire che il Vangelo, almeno il Nuovo Testamento, deve essere tradotto in tutte le lingue. Ora, 2-3 anni fa, almeno, forse un po' di più, tutte le missioni che sono coinvolte nel portare l'Evangelo alle tribù che non sono mai state raggiunte e a tradurre, quindi a alfabetizzare la loro lingua per poter scrivere un Vangelo, perché molte di questi linguaggi sono solo parlati ma non sono scritti, quindi come facciamo a dargli il Vangelo? Prima dobbiamo alfabetizzare, cioè creare un alfabeto in modo da scrivere, avere una lingua scritta e quindi fare, tradurre il Vangelo in questa lingua nuova. Okay? Tutte queste erano diverse missioni che lavoravano ognuno separatamente, chiaramente il lavoro è prolungato. Allora queste missioni, c'è la Wycliffe, c'è la Gioventù in Missione, ce ne sono altre che hanno detto dobbiamo accelerare i tempi perché i tempi sono prossimi, quindi ci uniamo insieme, uniamo le forze e lavoriamo con uno scopo comune. È stato trovato un nuovo sistema di una traduzione, di una alfabetizzazione per cui si può insegnare una lingua nuova a un bambino in un giorno. Quindi hanno scoperto una cosa che un coreano aveva già inventato almeno una ventina di anni fa e che Lauren Cunningham, responsabile di Gioventù Missione, è andato a ripescare e dire quella era una cosa interessante, dobbiamo riprendere e adattarla oggi. Quindi quello che hanno detto queste missioni è che se continuano il lavoro in questo modo con l'aiuto di computer, entro il 2020 la Bibbia sarà tradotta in tutte le lingue della terra. Ok? Quindi linguaggi. Quindi adesso mi sono perso. Sì, quando tutto questo sarà raggiunto, dice, questa sarà la fine. Allora, ci sono dei credenti che stanno dalla parte opposta della terra, dalla parte dagli antipodi opposti di Gerusalemme. Allora, lì è Gerusalemme, purtroppo qua lo vedo bene, lì è sbiadito, mi dispiace, non è colpa mia. Gerusalemme è qui, non si vede, ma sappiamo dov'è. Alla parte opposta, girando intorno al mondo, l'estremità della terra sono le isole della Polinesia francese, dall'altra parte del globo. Allora, dei credenti della isola della Polinesia francese hanno sentito, ricevuto 4 anni fa questa parola, dicendo ormai il Vangelo ci ha raggiunti, ed è la parola che Gesù ha detto è arrivata fino a noi. Quindi vuol dire che è il tempo di fare qualcosa perché siamo al tempo della fine. Perché loro sono le estremità della terra, ok? Per Gerusalemme sono le estremità della terra. Hanno detto dobbiamo fare qualche cosa, ok? L'isola della Polinesia francese sono laggiù, ma in effetti un po' tutta l'isola del Pacifico sono state coinvolte in questo. E hanno detto dobbiamo fare qualche cosa e dobbiamo andare a Gerusalemme e riportare a Gerusalemme quello che noi abbiamo ricevuto, perché gli spetta, perché tutto è cominciato là, quindi chiaramente loro non credono nella sostituzione, ok? E quindi il 30 maggio 2017, in occasione del Pentecoste, è stata una notte di adorazione e di preghiera organizzata dal team apostolico di Gerusalemme. L'anno scorso è stato stabilito il primo team apostolico israelitico, ebraico, come vogliamo chiamarlo, da questo gruppo, da questa chiesa messianica con a capo Asher in Trater, che è un ebreo messianico ed è da parecchio tempo che che sono, hanno questa chiesa messianica, una delle più grosse di Israele, che hanno fondato altre chiese, eccetera, eccetera, e quindi hanno deciso di andare a Gerusalemme con altri team apostolici mondiali, tra cui uno proveniente dall'isola del Pacifico, e rappresentanti di diverse nazioni, tra cui l'Italia, in modo specifico un gruppo da Torino, poi vedremo. Il team che veniva dalla Polinesia francese, Papeete e Tahiti, ha portato una pagaia con una scritta sopra particolare e un Vangelo in lingua polinesiana dall'isola più vicina agli antipodi di Gerusalemme per dichiarare che il Vangelo ha raggiunto l'estremità della terra e che ora ritorna a Gerusalemme. E in quell'occasione è stato proclamato l'inizio del risveglio, quindi della grande raccolta. Questi credenti dell'isola hanno ricevuto la rivelazione insieme ad altri profeti che il risveglio inizierà dalle isole del Pacifico e da lì lo Spirito Santo sarà come un vento che spazierà il mondo intero fino ad arrivare a Gerusalemme. Quindi a partire dal 30 maggio 2017. Allora, questo è Ascendi in Trater, che è una missione Revive Israel. L'obiettivo è far avanzare il regno di Yeshua attraverso un team apostolico israeliano. E questo è quello che è successo. Allora, questo fratello con gli occhiali, che tra l'altro è di origine italiana, dice: noi siamo venuti dall'estremo confine della terra e noi vogliamo chiedere perdono a Dio per aver creduto nella teoria della sostituzione, e noi rinunciamo a questo. E noi vi chiediamo a voi, ebrei messianici, perdono per quello che è stato fatto contro di voi.
Father God, in the name of Jesus, I ask you to bring cleansing by the blood of Jesus Christ.
E chiedo, Padre, che tu ci lavi, ci purifichi col sangue di Gesù per questo che abbiamo fatto.
The understanding and the light concerning the place Israel has in the body of Christ, in the church.
Quello che il popolo di Israele ha oggi.
This sin will be swept away, and that light will come for the Gentiles to understand the importance of the Israel and
l'importanza del posto che Israele ha,
the calling of God upon those people that has been set apart to be part of Jesus, to be part of Yeshua. Father God, in the name of Jesus, I thank you, Lord, for that. And also,
il Signore, ti ringrazio per loro, perché loro ci hanno permesso di entrare nella grazia.
We living witnesses. This is a Bible,
e noi siamo testimonianza, questa è una Bibbia in lingua polinesiana che testimonia che il Vangelo è arrivato fino all'estremità della terra, quindi le nazioni più lontane da Israele. Quindi proclamiamo che il Vangelo è arrivato all'estremità della terra, e noi proclamiamo, portiamo questo perché dobbiamo dire che il Vangelo del Regno ritorna di nuovo a Gerusalemme.
I want to have an agreement with you, the messianic body of
Christ. Voglio mettermi d'accordo con voi, con il corpo messianico.
And with all the Gentile people that are here right now, that we agree that we have the final harvest come.
Noi proclamiamo che c'è la raccolta finale che viene.
Oh, sure. I'm sorry. I was gone.
If you want to agree with us, dimenticato di lasciarlo tradurre in ebraico.
Of course, I. Okay. I'm sorry about this.
As ach shelanu itpalel
ve lui fa un riassunto. Questo fratello è uno del team apostolico che è stato fondato l'anno scorso, che fa parte di questa chiesa messianica qui a Gerusalemme. Loro, tra l'altro, abitano nell'unico kibbutz messianico che esiste vicino proprio a Gerusalemme. Poi alla fine ci sono gli ebrei messianici che ricevono questa Bibbia.
It's an honor for us.
È un onore per noi di ricevere questo Vangelo
and the declaration
e anche la dichiarazione
that they brought us from the end of the earth,
che noi abbiamo ricevuto dai nostri fratelli dell'estremità della terra. E anche loro sono venuti qua per riconoscere la primogenitura di Israele.
It's an honor for us to receive the declaration.
Quindi noi accettiamo, riceviamo questa dichiarazione che ci hanno fatto che Israele è la primogenitura di Dio.
Quelli che sono i primi sono entrati
nella grazia
in Israel, and release.
E noi proclamiamo che il risveglio inizierà dall'estremità della terra per arrivare fino a Gerusalemme. e poi diverse, c'erano diverse nazioni rappresentate e ogni nazione ha proclamato la stessa cosa nella loro lingua, per cui anche in italiano c'è la sorella Daniela Ventura con altre due sorelle, almeno che ho visto in fondo, e quello ha fatto per l'Italia.
Amen. That Israel align herself with the plan of God. Amen.
I come from Italy and I want to declare the sì, voglio dichiarare il primato della Chiesa Apostolica qui a Gerusalemme e l'allineamento della Chiesa italiana con Israele. Amen.
Ok, eravamo qui un piccolo gruppetto quella sera, l'abbiamo visto in diretta, l'una cosa e l'altra. Stavamo pregando, abbiamo colto questo attimo in un momento, abbiamo visto questo. Quindi vuol dire che lei ha rappresentato... Ivan aveva cercato di far anche andare il gruppo di Israele, ma siete arrivati, chi è andato troppo tardi la sera, per cui è stato difficile andarci. Quindi Ivan aveva già contattato queste sorelle qui, l'avevano già contattato, l'ingresso era libero, non so, non ce l'avete fatto. Comunque, è importante che c'è stata una rappresentanza italiana e di Torino che ha fatto questa dichiarazione, ok? Questo fa parte, e voi eravate là, e questo è un passo di riconciliazione e di riconoscimento. E questi fratelli appunto hanno proclamato e riconosciuto che in effetti gli ebrei messianici sono la primogenitura, sono loro i primi che hanno ricevuto il Messia, noi, la primizia, quindi noi siamo venuti dopo, loro ci hanno aperto la porta e ci hanno permesso di entrare. Quindi è stato riconosciuto questo ed è stato proclamato che a causa di questa unità dei due estremi della terra, quest'anno, a partire da Pentecoste di quest'anno, sarebbe iniziato un risveglio a partire dalle isole fino a ritornare qui. Queste parole le avevamo già sentite alcuni anni fa, che i profeti ce l'avevano già detto, quindi quest'anno abbiamo visto la realizzazione e noi dobbiamo far parte di questo. Se noi vogliamo la benedizione di Dio, dobbiamo entrare nella stessa posizione con loro, ok? È chiaro? La Chiesa Apostolica, quello che noi, la fede cristiana in cui noi crediamo in Gesù, è basata sugli apostoli che sono e erano ebrei. Il primo team apostolico, il centro di tutto era inizialmente l'apostolico di Gerusalemme. Poi tutto si è spostato ad Antiochia, poi da Antiochia si è spostato a Roma e poi da Roma è andato, passato per Efeso, per altri posti, e si è sbilanciato il tutto fino a mettere fuori Gerusalemme. Ora Dio ci sta riportando alle radici e tutto deve ritornare a quelli che hanno iniziato tutto, a cui Dio ha dato di essere la primogenitura. E quindi noi dobbiamo... prima genitura, quindi vuol dire
non essere orgogliosi da pensare che siamo noi le nazioni solo perché siamo la Chiesa numericamente più grossa e siamo noi più importanti di loro, più importanti per farmi di e come hanno fatto quella sera fratelli e sorelle
di diverse nazioni,
parecchie nazioni anche dell'Asia,
c'è state se volete c'è la registrazione, ce l'ho ancora tutta completa, quindi ok. Però questo è importante, vuol dire che noi ci riconnettiamo alla radice, di nuovo l'ulivo che ci porta. In qualche modo lui ha detto chiaramente, questo fratello, anche se non si sentiva tutto, che la Chiesa gentile si sottomette al governo apostolico messianico. Il risveglio viene quando noi entriamo nell'ordine di Dio. L'ordine di Dio è un ordine apostolico e la radice apostolica è Gerusalemme. Anche perché loro hanno tutta l'eredità spirituale che noi non abbiamo. Loro fanno parte dell'ulivo. Loro hanno la rivelazione, cioè quando sentite un diano messianico parlare della parola di Dio ha tutta un'altra dimensione, quelli che sono stati là forse avete sperimentato, perché sono connessi alla radice, cioè la rivelazione viene dal di dentro, non è nella testa, cioè è spirituale e la loro radice, la radice dell'ulivo naturale è una radice spirituale, non è una radice naturale, ok? Quindi c'è un'eredità che è trasmessa. E noi connettendoci di nuovo e sottomettendoci a questa autorità apostolica della Chiesa messianica di Gerusalemme, ci stiamo riconnettendo alla radice e alla rivelazione, in modo che noi possiamo essere aiutati a capire quello che dobbiamo vivere quest'oggi. Quindi è una riconciliazione complete, che vuol dire che noi riconosciamo di nuovo il posto di Israele nel senso completo, non è solo gli ebrei messianici, ma stiamo riconoscendo come Israele il popolo di Dio e che Dio ha un piano per questo popolo. Amen. E che non è mai cambiato. Noi crediamo, io credo, che in effetti il finale di tutto è Gerusalemme e il centro del governo durante il millennio è Gerusalemme, dove Gesù viene a regnare a casa sua, dove ha sempre voluto regnare. Dio dice: io ho scelto Gerusalemme, l'ha scelta per sempre Gerusalemme, non l'ha mai abbandonata, anche se ha dovuto rinunciare per un certo tempo. Ok? E da lì Gerusalemme. Adesso arrivo. Sì, poi c'è, adesso arrivo. Ok, intanto un'altra cosa, 1 giugno 2017, l'arcipelago di Vanuatu, è un microstato del Pacifico, ha riconosciuto ufficialmente Gerusalemme come capitale di Israele e se ne stanno aggiungendo altre nazioni. Dopo la dichiarazione dell'UNESCO che ha detto che praticamente Israele non ha nessun diritto storico, soprattutto con il territorio del Tempio, e quindi che Gerusalemme non gli spetta, molte delle nazioni, anche quelle che si sono astenute in questa votazione dell'UNESCO successo l'anno scorso, tutte queste stanno ritornando e stanno riconoscendo come questo Stato che Gerusalemme è la capitale di Israele. Ok? Piccole cose. Il terzo tempio. Avete ancora 10 minuti? Mi ridate ancora? No. Per capire il tutto dobbiamo capire un attimo un'altra profezia importante, cerco di farla veloce, quindi parlerò del tempio, che sono Daniele 9, quella che è le 70 settimane di Daniele. Ok? Daniele ha avuto questa visione. Ora, i profeti dell'Antico Testamento vedevano l'aspetto profetico solo per quello che riguarda Israele, non c'era la prospettiva dei gentili, perché non era nel loro programma. Quindi tutto quello che riguarda questi 2000 anni che sono passati, chiamati i tempi dei gentili, per loro era uno spazio vuoto, è come se loro erano su una montagna, vedevano le altre montagne, ma non vedevano la vallata. Quindi la loro percezione del tempo è legata alla storia di Israele, non al periodo di sospensione, ok? Quindi c'è una continuità, che è questo periodo in cui Israele è entrata nel 1948, ok? Questo è nuovo, quindi riprende, se vogliamo, la visione profetica. Quindi quando Daniele riceve questo, la prospettiva di queste 70 settimane funziona in questo modo. Allora, poi lo spieghiamo. 70 settimane, dice, sono fissate riguardo al tuo popolo, cioè il popolo di Israele, quindi parla Israele, e alla tua santa città, quindi Gerusalemme. Per fare cessare la perversità, quindi Daniele era in esilio, Gerusalemme era stata distrutta, il Tempio è stato distrutto, il popolo ebreo è entrato in esilio a Babilonia, prima erano andati in Assiria, poi gli ultimi a Babilonia, eccetera, eccetera. Quindi Daniele è in esilio e quindi Dio parla di questo. Adesso non mi ricordo, più 4, no, meno, perché Neemia e Ezra sono iniziati poco tempo dopo. Quindi l'editto d'Artassesse di Neemia è 483, circa 500-600 anni prima. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo, alla tua santa città, per fare cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Che questo è il finale, cioè il piano di Dio completo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, cosa che doveva ancora avvenire, perché è avvenuta, in effetti direttamente la ricostruzione di Gerusalemme con Neemia, quindi Artaserse, che dice a Neemia: tu puoi tornare e ricostruire le mura, le porte, eccetera, eccetera. Fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane, cioè vuol dire 69 settimane, che sono da intendersi come settimane di anni, quindi ogni settimana sono 7 anni. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui, il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà come un'inondazione, è decretato che vi saranno devastazioni, sino alla fine della guerra. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Ok, punto. 70, a partire da quando Artaserse dà ordine a Neemia di costruire Gerusalemme, ci sono queste 7 settimane, e poi ce ne sono altre 62 dal termine della costruzione di Gerusalemme fino alla morte di Gesù, l'unto che sarà soppresso e nessuno sa per lui, sta parlando di Gesù, e dice il capo che verrà che distruggerà la città di Gerusalemme, il popolo di un capo che verrà, cioè Tito, i Romani, distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà come inondazione, è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra. Qui sta già andando oltre, quindi quello che verrà a distruggere la città, il Tempio, quello che è successo al 70 d.C. con i Romani, dopodiché per Daniele c'è un salto, e salta all'ultima settimana, perché l'ultima settimana è quella che compie il progetto di Dio, che il luogo santissimo sarà purificato, santificato, eccetera. Quindi l'ultima settimana di 7 anni. Questa settimana di 7 anni è la fine di tutti, dei tempi. E cosa succede in questi 7 anni? È quello che in Apocalisse troviamo, che è il regno della bestia, cioè che è un regno che a quanto pare sarà il nuovo impegno romano, che governerà e farà un patto con il popolo di Israele, un patto di pace, quella famosa pace che stanno aspettando tutti, Israele per primo. E con questo trattato di pace verrà permesso a Israele di ricostruire il Tempio, perché in effetti ricominceranno i sacrifici. Ah, Signore Gesù. Il popolo di Israele, c'è un gruppo di studiosi che si chiama Temple Institute, che da diverso tempo stanno preparando tutto per il nuovo Tempio. E oggi sono arrivati ad avere tutti gli arredi, i sacerdoti, i vestiti, tutto. Hanno un piano già stabilito del Tempio, si può vedere in modo virtuale sul computer tutto il piano del nuovo Tempio, che sarà il terzo Tempio, ok? E da 15 anni ogni anno fanno una specie di prova del sacrificio pasquale fuori da Gerusalemme, perché non possono farlo a Gerusalemme, in preparazione di, hanno già chiesto più volte il diritto di farlo o vicino al muro del pianto o direttamente sulla spinata del Tempio, chiaramente non gliel'hanno concesso, ma l'obiettivo è questo, perché potrebbero già fare i sacrifici, quelli giusti, secondo la legge, anche se il Tempio non è ancora là, basterebbe farlo sul luogo del Tempio, ok? Quindi tutto è pronto, mancano solo 2 cose, la giovenca rossa pura per produrre l'acqua di purificazione, perché non si possono fare i sacrifici senza aver purificato i sacerdoti, il tempio e tutto con l'acqua santa, ma non hanno ancora trovato una giovenca rossa pura fino adesso, anche se hanno un allevamento in America, un allevamento in Israele, ma prima o poi viene fuori. L'altra cosa che manca è l'arca del patto, ma loro sanno benissimo dov'è e non hanno nessun dubbio di dove sia, quindi tutto è pronto, manca solo il tempio. Quindi come si potrà avere il tempio? È già tutto pronto. Sì, anche tutto già, adesso c'è tutto il progetto già fatto, stanno ricevendo il sostegno finanziario da tutte le parti del mondo, quindi stanno arrivando a coprire tutte le spese, eccetera, eccetera, hanno fatto tutto come era prima, con l'oro puro, il candelabro, quindi le spese enormi, ok, tutto pronto. Cosa stanno aspettando? Stanno aspettando questa pace, chiaramente questa famosa pace col popolo palestinese, di poter avere accesso al Tempio e costruire il Tempio, perché non ci sarebbe bisogno di distruggere niente, sarebbe a fianco della cupola di Omar. Quindi, forse, non c'è quante cose. Quindi quello sarebbe il terzo Tempio e cominceranno i sacrifici. A metà dei 7 anni, dopo 3 anni e mezzo, l'Anticristo farà cessare i sacrifici nel Tempio. Lui entrerà nel Tempio e si dichiarerà Dio, ok? E da quel momento cominceranno i 3 anni e mezzo della grande tribolazione, fino al punto di che tutti gli eserciti del mondo si troveranno a Gerusalemme, eccetera, eccetera. Gesù ritorna e vince e distrugge, quindi l'Anticristo, il falso profeta, eccetera, e tutte le nazioni che verranno, e che comincerà il millennio, anzi non subito, perché ci sarà un periodo di alcune settimane, di alcuni mesi, per purificare il Tempio, quindi il Tempio sarà rimesso in ordine o addirittura rifatto, perché è più grande di quello che è pensato di fare adesso, quindi normalmente sarà questo quarto Tempio, che sarà il Tempio dove Gesù entrerà e se vivrà come lei, ok? Quello non si sa, è preciso. Quindi è lì che sarà tutto purificato e Gesù entrerà e ci sarà questo termine, ok? Allora, l'ultima cosa che voglio fare. Tutte le profezie e anche i profeti di oggi funzionano su un principio biblico. Il principio biblico è di cicli sempre di 7 anni, come per Daniele. Cicli di 7 anni, di 7 anni, 7 anni, 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo. Allora, alcuni profeti nel mondo, almeno un certo numero, oggi ne ho trovato un altro su internet che ha ricevuto questo nel 2000, dicembre del 2001, okay? Hanno ricevuto che a partire dal 2001 sono iniziati dei periodi particolari di 7 anni e Dio ha dato delle rivelazioni di cosa succederanno in queste settimane di 7 anni. Allora, prima settimana, parte in seguito, primi 7 anni di queste profezie, parte dal 2000, praticamente l'anno di settembre 2001, quando le due torri sono state distrutte. Tra l'altro era un anno, ogni fine di questi 7 anni ha a che fare con una festa, con una festa biblica che si chiama l'azzeramento di tutti i debiti, la Shemitah in ebraico. Quindi ogni 7 anni tutti i debiti sono rimessi. Guarda caso, questi 7 anni finiscono sempre con un anno di Shemitah, quindi una resa di conti. Il 2011 è stato un inizio, 2001 l'inizio di una catastrofe economica, e di 7 anni che vanno dal 1 gennaio 2002, in effetti dal settembre 2001 secondo il calendario ebraico, dal 1 gennaio 2002 secondo il nostro, fino al 31 dicembre 2008, che sono 7 anni. E alla fine del 2008, in effetti, quindi prima del 31 dicembre a Rosh Hashanah, c'è stata questa grossa crisi economica ed è caduta tra settembre, in effetti è successa proprio in questo periodo di Rosh Hashanah. Tutti questi avvenimenti sono venuti intorno alla festa di Rosh Hashanah, guarda caso, ed era la fine del 7° anno, cioè l'anno di remissione dei debiti. Poi c'è una seconda settimana che va dall'inizio 2009 alla fine 2015, che riguarda soprattutto l'aspetto dell'economia, ed è dietro tutto questo, anche se noi non lo vediamo, che c'è un governo mondiale che si sta instaurando per stabilire le basi del governo economico mondiale. Noi crediamo a tutto quello che ci dicono la televisione, ma noi vediamo solo quello che ci fanno vedere, ma dietro tutto questo ci sono le grandi manovre. Si sta preparando l'avvento dell'Anticristo. Quindi l'Anticristo sta usando certe persone, certe organizzazioni per preparargli il terreno in modo da arrivare che l'Anticristo possa essere accettato e riconosciuto. Quindi problemi economici anche alla fine 2015. Poi la terza settimana, altri 7 anni, dal gennaio 2016 fino al 2022, che è piuttosto un periodo di crisi politica, e questa crisi politica ha un obiettivo, ed è sempre lo stesso obiettivo, quello di aprire la strada a quello che risolverà ogni cosa.
Quindi una destabilizzazione economica.
Destabilizzazione economica e destabilizzazione politica. Quello che stiamo vedendo con tutti questi extracomunitari, detto internos, è un problema politico, è un modo per destabilizzare il sistema, la popolazione dell'Europa soprattutto, per creare il terrore, creare questa instabilità a tutti i livelli, in modo che quando quell'altro si presenterà, tutti saranno pronti a riceverlo, purché tu ci dia una soluzione. È già successo in Germania un po' di tempo fa. Allora, in mezzo a questi 7 anni ci sono 3 anni e mezzo della grande raccolta, dal Pentecoste 2017, l'abbiamo sentito pronunciare prima, che è stato proclamato a Gerusalemme, l'inizio del risveglio, che durerà in particolare nella sua parte più importante 3 anni e mezzo, e in questi 3 anni e mezzo le nazioni saranno libere di scegliere per Gesù. Dopo questo la raccolta continuerà, ma sarà sotto pressione legale su tutte le chiese. Quello che sta succedendo adesso a Macron in Francia è l'esempio classico. Lo Stato vuole avere il diritto di governare anche le chiese e anche le chiese evangeliche. quindi a un certo punto quello che succederà, succederà che lo Stato si impossesserà delle proprietà delle chiese per poterle controllare. Quello che Macron ha in programma, e cioè la Francia è all'avanguardia in tutto questo, lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Si levano una generazione di capi di Stato e il mondo politico sarà preso in carico dal governo mondiale intorno al 2022. Alla fine del 2017 c'è un'altra decisione che è in attesa, quella di ricostruire il Tempio. Nel 2012 il nuovo Sinedrio che si è stabilito a Gerusalemme, con i nuovi farisei, quindi gli ebrei ortodossi, hanno scritto una lettera a Putin in particolare, perché Putin, l'ha scritta nel 2015, perché Putin nel 2012 è andato a Gerusalemme, è andato a visitare il Muro del Pianto e ha fatto una dichiarazione che Gerusalemme appartiene agli ebrei. Okay? Ora, che sia convinto o no, non si sa, però dal momento che anche Trump è stato eletto e ha dichiarato la stessa cosa, questo Sinedrio ha scritto una lettera ad entrambi e ha detto a questi due capi di governo degli Stati Uniti e della Russia di mettersi d'accordo per arrivare a determinare Gerusalemme come capitale di Israele, perché l'obiettivo è quello di avere questa famosa pace e di poter costruire questo famoso Tempio. Questo è l'obiettivo. Dal momento che ci sarà questo trattato di pace di 7 anni, perché sarà un trattato di pace di 7 anni e Israele avrà il permesso di costruire il Tempio, noi saremo entrati negli ultimi 7 anni della storia prima del ritorno di Cristo. Questo vuol dire. E quello che gli ebrei si aspettano è che questo avvenga entro la fine del 2017. Cioè, hanno detto, lo leggevo tempo fa, che proprio questi ebrei che vogliono fare, che fanno questi sacrifici, che vorrebbero cominciare a fare qualche cosa nella piastrinata del tempo per il prossimo Yom Kippur, quando c'è il sacrificio per la purificazione del popolo di Israele. Loro sono posti l'obiettivo che Yom Kippur di quest'anno loro lo faranno sulla spinata del Tempio. Cioè, siamo a questi punti, ok? Quindi non abbiamo tanto tempo da perdere. Cioè, ho voluto dire queste cose. C'è ancora una settimana, dal 2013 al 2029. Anche quel fratello che qui oggi ho trovato sull'internet, poi finisco, diceva che quello che ho ricevuto questa visitazione di un angelo che gli ha dato questi 7 anni, che è arrivato anche lui fino alla fine del 2028 e non oltre, oltre quello non gli è stato dato niente, ok? Questo è il termine che Dio ha dato a questi profeti nel mondo. Questa settimana è il periodo della tribolazione diviso in 2 parti, 3 anni e mezzo, quindi l'ultima settimana in teoria dovrebbe cominciare dal 2013 al 2029. Ok, nel 2013... scusa, 2023 ho sbagliato, 2023-2029, scusate, correggiamo. Un'altra cosa che c'è, e poi ne parlerò domani, questo, che il 31 ottobre di quest'anno ci sarà la celebrazione del 500° anniversario della Riforma e c'è organizzato un incontro a questa città che non mi viene in mente, dove è stato costruito un giardino delle chiese, dove ci sarà tutto questo festeggiamento a cui è stato invitato anche il Papa, che ha già fatto un accordo con i luterani nel 95 dicendo, segnando insieme ai luterani, che la salvezza è solo per grazia, punto. Lui ha già un foglio da qualche parte nel Vaticano, l'ha proclamato un giornale vaticano tempo fa, nel 2015, che c'è già un foglio nel Vaticano in cui il Papa segnerà questo documento, in cui dichiarerà che la riforma è finita, che tutte le chiese sono insieme, perché non c'è più niente da protestare, e quindi firmerà l'unità delle chiese sotto, chiaramente, la sua copertura, perché come ha detto 2 o 3 anni fa in America, quando ha mandato il messaggio tramite uno dei suoi adepti, a dire a questi leader pentecostali che noi evangelici siamo i fratelli di Giacobbe che ritornano, i fratelli di Giuseppe che ritornano da Giuseppe, ok? Qui. Quindi questo foglio che Papa segnala vuol dire la protesta è finita, ora possiamo essere insieme. E che vuol dire che comincerà questo il 31 ottobre di quest'anno. Quindi lui sarà, con i luterani è già stabilito, ma lo farà, e stabilirà una commissione perché tutto questo avvenga per tutte le chiese nel mondo. Questo sarà il primo passo, perché il secondo passo è quello di infiltrarci tutti gli altri, cioè tutti quelli che sono fratelli e sorelle, cioè ebrei e musulmani, non gli ebrei nel senso messianico, gli ebrei punto, gli ebrei come popolo, come religione e la religione musulmana. Quindi, perché tu dice che abbiamo tutti lo stesso Dio, quindi Allah è anche Dio, quindi va bene, questo ogni volta che va in un paese musulmano prega diretto verso la Mecca, quindi c'è tutti i particolari dettagli, ma importante è questo processo, perché questo Papa aprirà la porta a quello successivo, che in effetti sarà il capo di questa Chiesa universale, che è questa falsa Chiesa, ok? E di cui lui sarà questo capo religioso, quindi che porterà a una grossa crisi all'interno di tutta questa Chiesa universale, che è la falsa Chiesa, e quindi avremo contemporaneamente due chiese in particolare, la falsa Chiesa che rientra in questo sistema e la Chiesa vera che non accetterà questo compromesso, perché è un compromesso. La riforma non comprendeva solo la salvezza per grazia, ma ci sono tutte le altre cose, i santi, Maria, le indulgenze, queste non le abbiamo mai messe a posto, quindi la riforma non è finita per niente, ma stiamo entrando in quello che è il periodo della quarta settimana, che in effetti è il periodo religioso, perché in effetti lì sarà la manifestazione del falso profeta che sosterrà l'anticristo e quindi entreremo in queste famose ultime sì, 2023. Signore Gesù.
Paolo,
no, hai ragione.
Ho una domanda che sicuramente sorge a qualche altro. Ciò vuol dire che quel pensiero che la Chiesa ha sempre detto che noi veniamo rapiti e non viviamo niente, è un po' un pensiero di liberarci da qualcosa che invece vivremo, almeno per quanto riguarda
una parte della tribolazione. Cioè io credo una parte della tribolazione. Comunque. È chiaro che noi non scamperemo questo, c'è un testo in Tessalonicesi che dice che il giorno del Signore non tornerà, non sarà manifestato fin tanto che non sarà manifestato l'uomo del peccato, quindi credo che noi lo vedremo questo uomo del peccato, quindi non andremo, l'anticristo che non lo vedremo, non ci sarà prima. L'ultima cosa, veramente l'ultima, lo vedremo, non è che non lo vedremo, quindi... Cioè entreremo per forza nella persecuzione, perché questo risveglio porterà a una grande raccolta, molti che entreranno, è lì che dovremo fare una scelta di quale chiesa noi vogliamo essere. Purtroppo oggi molte chiese evangeliche stanno già facendo questa scelta di entrare in questa chiesa globale. Quindi a Pentecoste, quando hanno fatto quest'anno a Pentecoste la domenica, hanno fatto la celebrazione del rinnovamento cattolico, e c'erano dei rappresentanti delle chiese in Italia che erano già proclamato questa unità, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo già in pieno dentro, dobbiamo già fare delle scelte. Chiese evangeliche, ok, anche italiane e di tante parti del mondo, purtroppo. L'ultima, veramente l'ultima cosa, poi chiudiamo. Esiste quest'anno un'altra cosa, anche qui ci sono delle controversie, perché cominciano a venire fuori anche qui tutti gli ostacoli, contraddizioni, cose varie. Comunque. L'ultima, veramente l'ultima, Apocalisse 12, ne avevo già parlato, che parla di questo segno nel cielo, una donna rivestita dal sole con la luna sotto i piedi, una corona di 12 stelle sul capo, un incinta che dava per le doglie, il travaglio del parto, e apparve ancora un altro segno nel cielo, un dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, sulle teste 7 diademi, e il dragone si posa davanti alla donna che sta per partorire per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito, ed ella partorì un figlio maschio il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. Il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono, ma la donna fuggì nel deserto. Questa rivelazione 12, c'è un sacco di teorie intorno, però c'è una cosa particolare che in internet è già confutata dagli altri, ma è normale tutto quanto, è che qualcuno ha realizzato questo, che ha qualcuno nell'astronomia, che astronomia, che a partire del 20 novembre 2016, c'è la costellazione della Vergine che ha sulla testa 12 stelle che sono la costellazione del Leone, che sono 9 stelle, quelle riconosciute e contate quando sono fatte, eccetera, eccetera, quando sono illustrate. Sono 9 stelle più altre stelle, essendo Mercurio, Marte e Venere, ok? Che sono sopra la costellazione della Vergine. sotto i suoi piedi c'è la luna e dietro di lei il riflesso del sole. Questa è l'immagine finale che è iniziata il 20 novembre 2016 e terminerà il 23 settembre 2017. Okay? La cosa interessante è quello che succede, è il pianeta Giove, che è riconosciuto come il pianeta Re, che entra nell'addome della costellazione della Vergine e vi resta per 9 mesi, fino al 24 settembre 2017. Dopodiché uscirà. E in quel momento ci sarà visto da Gerusalemme questa immagine completa della costellazione della Vergine, 12 stelle, il sole che splende dietro di questa costellazione, la luna sotto i piedi. E in più c'è un pianeta che è già stato osservato da parecchio tempo in avvicinamento, che è riconosciuto come il grande dragone rosso e che si avvicinerà alla costellazione della Vergine appunto alla fine di questo periodo. Ora, è chiaro che Rivelazione Apocalisse 12 non è interessata a questo in senso specifico, ma quello che questi studiosi hanno detto, che ormai è contraddetto da altri, purtroppo, perché è sempre così, ma questo evento si è verificato solo un'altra volta nella storia, cioè la nascita di Gesù, il che giustificherebbe quello dei fatti dei magi che hanno riconosciuto che c'era un re che doveva nascere a Gerusalemme, anche perché questi magi venivano dal paese dove Daniele era stato e quindi probabilmente conoscevano anche tutte le profezie di Daniele. Ok, il fatto che esista questo come un segno anche nel cielo, perché Dio è il creatore di tutto, non stiamo facendo astrologia. Dio ha in mano tutte le cose, Lui governa tutte le cose, può fare ogni cosa, e dice in Genesi che Dio creò il sole, la stella e la luna come segni per le stagioni e per i tempi. Ok? Ora, non vuol dire che dobbiamo fare astrologia, ma che Dio mette un ordine in tutto il creato secondo i suoi progetti. Io credo che questo abbia un senso. Ora, che cosa voglia dire in pratica come avvenimento in quest'anno? Non è ancora chiaro, ma che qualcosa sta succedendo è chiaro, perché ogni volta che c'è una nascita, che c'è un processo di come si dice, pregnancy, di gestazione con una nascita, c'è qualcosa di particolare che deve avvenire. Quindi quest'anno 2017 deve essere per forza un anno estremamente importante, dobbiamo aspettarci delle grandi cose che avvengono, nel bene e nel male purtroppo, ma questa è la fine dei tempi. Quindi 2017, questi profeti nel mondo hanno ricevuto questa visione fino alla fine del 2028-2029, oltre quello non è più stato detto niente, punto interrogativo. Ci sono dei dettagli, allora voglio cercare di chiudere tutta questa cosa. So che vi ho detto tante cose, ma sono troppo importanti, cioè dobbiamo tenerle in qualche modo dentro, dobbiamo ripetercele forse, cioè leggere le notizie a partire da questo, cioè quello che sta succedendo intorno a livello politico, a livello economico, ha tutto a che fare con questo, niente succede per caso, ok? Dio lavora da un lato e purtroppo Satana lavora dall'altro, e dall'altro lato sta preparandosi una strada per tutto questo. Quello che vediamo, questi attentati, è tutto per destabilizzare e rendere, far crescere la paura nelle persone, perché dicano è ora di finirla, vogliamo un governo che ci dia la sicurezza. Quando diranno pace e sicurezza, allora una grande rovina cadrà loro addosso. Ci dobbiamo arrivare, è l'unico modo. Quindi non dobbiamo credere all'interpretazione che ci viene data dai media, dobbiamo leggerlo a partire da questa prospettiva, ok? Domani parlerò, perché è importante capire il principio amillenarista con quello che è la Chiesa globale che sta nascendo, ma questo lo farò domattina. Quello che vorrei dire adesso per concludere è questo. In fondo tutto questo gira intorno a Israele e a Gerusalemme, perché tutto va a finire là. Tutti sono concentrati su questo. In fondo il centro di tutto è Israele, il Medio Oriente, ok? Gerusalemme, i palestinesi, cioè, se c'è un problema, il problema va sempre a finire là, la ragione, la causa è sempre quella, ok? La causa sono gli ebrei e via di seguito. Ora, se Dio sta preparando tutte queste cose, dove ci posizioniamo noi in tutto questo? Noi dobbiamo posizionarci, non possiamo rimanere neutri, dobbiamo dire Dio Signore dove vogliamo essere, dobbiamo riposizionarci nei confronti di messianici e quindi di Israele e di Gerusalemme, dove stiamo noi? Su che cosa siamo connessi? E dall'altra parte, di fronte a queste scelte che ci vengono proposte, e questo ne parlerò più domattina e vedremo qualcosa domattina, di fronte a queste scelte di questa Chiesa universale, dove siamo noi? Perché saremo costretti a fare, siamo già costretti a fare queste scelte. Quando alla fine di ottobre verrà segnato questo foglio, questo diventerà ufficiale, firmato questo foglio, questo diventerà ufficiale, da quel momento ci sarà un punto di non ritorno. O siamo di là o siamo di qua. Se siamo di qua, chiaramente ci sarà anche la persecuzione o altro risveglio. Se siamo di là, ci sarà l'inganno e tutta la distruzione che verrà con quello. Quindi, ok? Allora, quello che vorrei fare, non so se ci sono delle domande, penso che le cose stanno diventando sempre più grandi, si accumulano sempre delle cose in più, quindi diventa, mi rendo conto che non è facile riassumere neanche dopo due ore come questa sera, però vorrei che facessimo una cosa prima di concludere. Non so, ci sono domande prima di tutto, che sono bollenti? Sì, Wanda. Dove è l'arca? Allora, una delle cose che dicono questo gruppo del Temple Institute, lo trovate su internet, ma è in inglese, ma c'è tutto descritto, tutto quello che volete, ma dicono che Salomone, quando ha costruito il Tempio, siccome conosceva le parole che Dio aveva detto, che un giorno Israele sarebbe ribellata, sarebbe stata distrutta, Gerusalemme presa, quindi era una profezia che Salomone conosceva, aveva già predisposto un posto dove sarebbe potuta essere nascosta l'arca. E normalmente sono delle grotte che si trovano a Gerusalemme, sotto probabilmente la spianata del Tempio. In quel tunnel che fanno visitare, a un certo punto c'è una cisterna e non si può andare dall'altra parte, questa cisterna l'hanno costruita gli arabi e probabilmente l'arca è nascosta proprio dietro questa cisterna. Quindi loro sanno benissimo dov'è, al di là, ed è a Gerusalemme, quindi i rabbini lo sanno, questo gruppo lo sanno, il loro problema è di avere il Tempio, il resto è risolto. Quindi il Tempio è essenziale. Qualcuno ha detto, dal momento che la pace viene dichiarata e verrà dato a Israele la possibilità di costruire il Tempio, sapremo che inizieranno gli ultimi 7 anni. Quindi, ragazzi, non è che abbiamo molto tempo. O ci svegliamo adesso, o non abbiamo più tempo di riflettere. Per questo che qualcuno ha detto, quindi anche il risveglio comincerà dalle isole. Qualcuno ha detto che l'Europa sarà toccata verso il 2018-2019, quindi dobbiamo prepararci sotto tutti gli aspetti. Ci abbiamo un risveglio da accogliere, ci abbiamo delle scelte da fare riguardo Israele, ci abbiamo delle scelte da fare con la Chiesa globale, quindi dobbiamo sapere, non possiamo vivere nell'oblio e abbiamo l'Israele naturale e l'Israele messianico. Quindi è importante che noi sappiamo che noi non dipendiamo sempre dagli altri, perché non sapremo mai chi saranno gli altri. Ci sono dei credenti come noi, e non credo, non è il caso di questa chiesa, perché è questa chiesa, ma ci sono dei credenti che sono già in queste chiese che stanno facendo delle scelte per la chiesa globale. Ora, queste persone o sanno quello che sta succedendo e ne escono, o si troveranno nel giudizio di questa chiesa, perché ci sarà un giudizio a un certo punto. Quindi a un certo punto tutti quelli che sono veri usciranno da questa chiesa globale, sia gli evangelici che sono entrati, sia i cattolici che ci sono rimasti, perché riconosceranno l'inganno che c'è dietro. Ma c'è uno spirito che sta lavorando, ne parlo domani. Ok, altre domande, oltre qua di banda? Ci sono un sacco di cose, non credo di essere quello che sa, cerco per quello di mettere insieme i pezzi per riuscire a capire dove siamo. Abbiamo bisogno di sentire la voce di Dio. Abbiamo cantato all'inizio questo canto, vorrei tornare a questo. Signore, abbiamo bisogno di sentire la tua voce. Ognuno di noi ha bisogno di sentirla, non solo qualcuno. Noi abbiamo bisogno di sapere, e io parlo per primo, cioè io e Paolo stiamo gridando a Dio in questi giorni, Signore, abbiamo bisogno di sentire la tua voce, abbiamo bisogno di sapere cosa dobbiamo fare, perché non possiamo permetterci il lusso di fare delle scelte sbagliate, non in questo tempo. Perché le cose sono veloci, sono brevi, stanno andando molto di corso, Dio l'ha detto negli ultimi tempi accelerò le cose, noi siamo in un tempo di accelerazione. Quando i profeti dicono siamo in un tempo di accelerazione, siamo in un tempo di accelerazione, non possiamo camminare come se avessimo 50 anni davanti, non li abbiamo più 50 anni davanti, non ne abbiamo neanche più 20, quasi, ok? Perché prima di quei 20 ci sono tante altre cose che succedono, quindi dobbiamo fare una scelta e penso che vorrei concludere la serata facendo questa scelta che è stata fatta a Gerusalemme a Pentecoste, ok? Vorrei che facessimo una preghiera, se non l'abbiamo mai fatto, se l'abbiamo fatta, io l'ho fatta diverse volte, ma non mi interessa, la rifaccio un'altra volta, non è un problema, in cui noi chiediamo perdono a Dio per la teologia della sostituzione, perché comunque ne siamo infetti anche noi, ok? E dobbiamo uscirne da quello, perché altrimenti non possiamo essere nella benedizione di Dio per questi tempi. Dobbiamo chiedere perdono per noi e per i nostri padri che hanno fatto le scelte sbagliate che ci hanno portato a questo. E ci hanno portato a credere che Israele non ha, che Dio non ha più un piano per Israele, Dio ha un piano specifico per Israele ed è là e nessuno glielo toglie e noi non saremo quelli a toglierlo, che non siamo noi che portiamo la Chiesa messianica, ma è la Chiesa messianica che porta noi e noi dobbiamo riconnetterci a questo ulivo naturale e accettarlo come le nostre radici, che non siamo noi che li portiamo ma che è loro che ci portano. E che riconosciamo quello che Dio sta creando in questo nuovo movimento messianico, in questo momento apostolico messianico, perché noi, perché loro hanno la primogenitura, noi siamo venuti dopo, ok? Allora, se voi siete d'accordo, vorrei che pregassimo una preghiera prima di se voi siete d'accordo. Ve la leggo prima, la leggiamo prima in modo che sappiamo cos'è, è molto un riassunto, ma racchiude il tutto, e se volete potete farlo insieme a me dopo. Prima la leggo in modo che sappiamo di cosa stiamo pregando. Padre Celeste, come rappresentante della Chiesa italiana in Torino e dintorni, ti chiediamo perdono per la teologia della sostituzione di cui soffriamo le conseguenze anche per i peccati dei nostri padri. Ti chiediamo di lavarci e purificarci da questo peccato e dalle sue conseguenze per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Proclamiamo rotta su di noi la maledizione venuta a causa della falsa teologia della sostituzione, perché c'è una maledizione, benedetto chi ti benedirà, maledetto chi ti maledirà. Insieme ad altri tuoi figli e figlie noi accettiamo oggi di essere stati innestati nell'univo naturale di Israele secondo la fede di Abramo attraverso la nostra nuova nascita in Cristo. Che lo vogliamo o no, noi siamo già stati innestati, solo che non l'abbiamo riconosciuto ancora, magari. O l'abbiamo riconosciuto o non l'abbiamo riconosciuto, non lo so. Se non lo sapevamo non l'abbiamo riconosciuto, quindi adesso lo sappiamo. Questo ulivo naturale è oggi rappresentato dagli ebrei messianici che pongono la loro fede in Yeshua Mashiach, Gesù il Messia. Riconosciamo il ruolo apostolico della Chiesa di Gerusalemme a cui siamo uniti in Cristo Gesù e per lo Spirito Santo. Noi benediciamo tutto Israele che tu ami a causa dei suoi padri. E come è stato proclamato in Gerusalemme il giorno di Pentecoste 2017, anche noi proclamiamo per la nostra città e la nostra nazione l'inizio del risveglio che porterà alla grande raccolta degli ultimi tempi. Padre, dacci il tuo spirito di rivelazione e di sapienza affinché siamo guidati da te in tutte le scelte che noi siamo chiamati a fare in questi tempi, ultimi tempi, nel nome di Yeshua, ok? Se siete d'accordo, lo pregheremo tutti insieme, più lentamente, ok? E spero con convinzione, ok? È un passo estremamente importante, ci stiamo allineando con Dio, questo vuol dire riallinearci con Dio, metterci nelle condizioni della sua benedizione, è estremamente importante, è qualcosa che è nel nostro cuore, Gesù lo ha già fatto, dobbiamo accettarlo e viverlo, amen? Se siamo pronti lo facciamo. Lo facciamo per noi personalmente, lo facciamo per la Chiesa che rappresentiamo, lo facciamo per la Chiesa di Torino a nome di, anche se molti non sono d'accordo, ma noi lo facciamo davanti a Dio, finché la benedizione di Dio scende su questa città, lo facciamo per l'Italia, anche se molti non lo credono e sono dall'altra parte, ma noi lo facciamo perché vogliamo la benedizione per questa nazione, ok? Lo stiamo facendo per noi, per la Chiesa, per la città e per la nazione, come è stato fatto là da una rappresentante della Chiesa di Torino. E per la gloria di Dio. Ok, siamo pronti? Allora cominciamo. Padre Celeste, come rappresentanti della Chiesa italiana in Torino, ti chiediamo perdono per la teologia della sostituzione di cui soffriamo le conseguenze anche per i peccati dei nostri padri. Ti chiediamo di lavarci e purificarci da questo peccato e dalle sue conseguenze per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Proclamiamo rotta su di noi la maledizione venuta a causa della falsa teologia della sostituzione. Insieme ad altri tuoi figli e figlie, noi accettiamo oggi di essere stati innestati nell'univo naturale dell'Israele secondo la fede di Abramo attraverso la nostra nuova nascita in Cristo. Questo ulivo naturale è oggi rappresentato dagli ebrei messianici che pongono la loro fede in Yeshua HaMashiach. Riconosciamo il ruolo apostolico della Chiesa di Gerusalemme a cui siamo uniti in Cristo Gesù e per lo Spirito Santo. Noi benediciamo tutto Israele che tu ami a casa dei suoi padri. Come è stato proclamato in Gerusalemme, il giorno di Pentecoste 2017, anche noi proclamiamo per la nostra città e la nostra nazione l'inizio del risveglio che porterà alla grande raccolta degli ultimi tempi. Padre, dacci il tuo spirito di rivelazione e di sapienza affinché siamo guidati da te in tutte le scelte che noi siamo chiamati a fare in questi ultimi tempi. Nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Rimaniamo in piedi, vorrei pregare un attimo. Ok, rimaniamo in piedi e riceviamo questo. Padre, voglio chiederti che tu ci aiuti, che tu vieni per il tuo Spirito Santo e fai questa connessione dentro di noi. Signore, tu l'hai già fatta quando ti abbiamo accettato, ma non lo sapevamo forse. Nessuno ce l'aveva parlato, nessuno ce l'aveva fatto capire. Padre, ma tu dici che in Cristo Gesù tu ci hai innestati sull'olivo franco, sull'olivo naturale, che è l'Israele secondo la fede di Abramo. E Padre, vogliamo riceverlo oggi. Chiedo che il tuo Spirito Santo possa sigillare questo dentro di ognuno di noi. Signore, che questa connessione che si è interrotta per secoli, Signore, possa essere ristabilita dentro di noi, nel nostro spirito, e possa cominciare a portare il suo frutto. Padre, chiedo che ognuno di noi possiamo essere riconnessi a questo DNA spirituale che passa attraverso gli apostoli, Gesù Cristo, fino ad arrivare ad Abramo, Signore. Sì, Gesù Cristo e gli apostoli fino ad Abramo. Signore, che questa linfa spirituale, questa linfa di rivelazione, Signore, di visione ebraica, di prospettiva ebraica, di prospettiva biblica, Signore, possa di nuovo fluire in noi, Signore. E questo pensiero greco di cui siamo stati impregnati per secoli possa essere tolto come un inquinamento dal nostro spirito e dalla nostra mente. Se noi rinunciamo a questo spirito greco, Padre, voglio legare questo spirito greco che i padri della Chiesa hanno fatto entrare nella tua Chiesa, Padre, voglio rompere questo legame su ognuno di noi nel nome di Cristo Gesù, questo spirito di razionalismo, questo spirito di materialismo, di umanesimo, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu possa rompere in questo momento dentro di noi, nel nostro spirito, nella nostra mente, sono tutti i frutti e le conseguenze di questo pensiero, che è un pensiero diabolico, perché non viene da te ma viene dal nemico. E Signore, che noi possiamo cominciare di nuovo per il tuo Spirito Santo a vedere le cose secondo una prospettiva ebraica, soprannaturale, biblica, Padre, che possiamo vedere le cose, Signore, per mezzo del tuo Spirito e non attraverso la nostra mente. Signore, rinunciamo a questa schiavitù del razionalismo nella nostra vita, Padre, ti chiediamo che tu prendi la Signoria nel nostro spirito e nella nostra mente e tu ci guidi veramente col tuo Spirito Santo. Padre, ne abbiamo bisogno più che mai in questo tempo. Se c'è un tempo in cui abbiamo veramente bisogno di gridare a te, Signore, di sentire la tua voce, di essere guidati dal tuo spirito, è proprio questo tempo. Padre, ti chiedo che tu susciti in noi questo desiderio, questo bisogno, non solo un desiderio, questo bisogno di dire, Signore, vogliamo sentire la tua voce forte e chiara. La tua voce nel tuo spirito dentro di noi, Signore. Non sempre attraverso altri, Signore. Anche se tu ci dai dei ministeri che ci aiutano, ma vogliamo sentire la tua voce personalmente. Padre, ci saranno dei tempi in cui noi dovremo farcela da soli, dovremo decidere da soli. Abbiamo bisogno di sentire la voce del tuo spirito e Padre, ti chiedo che ci rendiamo responsabili per questo, in un modo nuovo a partire di questa sera. E te lo chiediamo per noi, per i nostri fratelli, anche le nostre sorelle che non sono là, Signore, affinché questa Chiesa, questa vera Chiesa possa risollevarsi, possa essere questa Chiesa che accoglie questo risveglio, questa Chiesa che entra in questa battaglia spirituale ed è forte per stare in piedi nonostante tutta la tempesta, Signore, che sta per venire su di noi, Signore. Vogliamo chiederti saggezza, anche discernimento del come valutare tutto quello che ci viene trasmesso dai media, sennò che non possiamo farci, possiamo rimanere ciechi come tutti gli altri e farci imbambolare da quello che i media ti stanno dicendo, come ce lo stanno dicendo, ma che possiamo ascoltare il tuo spirito e discernere dietro le notizie, Signore, quello che è veramente la verità. Signore, questo ti chiediamo, Signore, abbiamo bisogno della tua luce come non mai. E Signore, ti chiedo che tu ci aiuti a capire tutte queste cose che abbiamo detto a Valanga questa sera, Signore, che tu ce le rinfreschi, che tu ce le rimetti davanti in qualche modo, Signore, le cose essenziali affinché possiamo entrare veramente in questa nuova stagione, Signore, rivestiti di te, rivestiti del tuo spirito, Padre. Ti chiedo questo per ognuno di noi che siamo qui, per la tua Chiesa in questa città, per la tua Chiesa in questa nazione, Signore, affinché, Signore, tu ci aiuti a scampare ogni inganno. Se mi dice tua parola che negli ultimi tempi ci saranno molti falsi profeti, insegnanti, Signore, che cercheranno di sedurre anche gli eletti per portarli sulla strada sbagliata. Padre, ti chiediamo saggezza, illuminazione da parte tua, Signore, nel nome di Gesù. Rinunciamo alle nostre proprie valutazioni personali, alle nostre teologie, alle nostri pensieri che abbiamo maturato fino a qui. Vogliamo sentire la tua voce ed avere chiaro la direzione che viene da te, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Lavaci, Signore, purificaci da tutto quello che è l'inquinamento, Signore, che abbiamo assorbito fino qua. Lavaci completamente, come ha chiesto questo fratello, Signore, con le lacrime. Signore, purificaci e lavaci, Signore, affinché possiamo camminare in giustizia e in santità in questo tempo per il tuo spirito, nel nome di Gesù, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. E amen. Wow, è stato un rally. Per chi c'è domani continuiamo un'altra parte. Ok, Signore, grazie, aiutaci. E chi c'è domattina ci vediamo per la seconda parte. Amen.